Colpo Gobbo. Fatti e approfondimenti di giornata. Notizie a tinte bianconere. Colpo Gobbo. Per chi non vuol sentire ragione. A cura della redazione di Radio Bianconera.
E vai, vai con la base più bella del mondo.
Ormai si balla, grande mano.
Eccoci qua in coppia, Luigi Schifo e Dario Ghiringhelli.
Ciao
dal
tutti.
Primo minuto quest'oggi.
Oggi facciamo cambio.
Facciamo cambio invece, ma sarà un cambio l'ultimo.
Come i carabinieri.
Esatto. Uno sa leggere, esatto. L'altro sa scrivere, esatto. è così. E poi l'ultima mezz'ora invece resterà soltanto Dario con gli ospiti e con i vostri messaggi naturalmente, perché... Io me ne vo.
Sì, abbiamo ribaltato.
Abbiamo ribaltato quando
da bambino facevi la cena al contrario,
esatto.
No? Che si partiva dalla frutta e andavi alla pasta. Oggi facciamo così.
Esattamente così. Oh, sarà che è venuto Platini l'altro giorno, ma stavo notando che ormai sono tutti con l'accento sulla I. Lucumi, che sì. Con l'Omuani fa moda, si vede.
Sì, cioè,
nessuno però che fa rima veramente con Platini.
Anche tecnicamente, esatto. Direi nessuno. E poi appunto dicevamo prima anche dei messaggi, scambi di messaggi della chat della radio di ieri sera, che insomma con l'Omuani abbiamo ripescato gli articoli dell'anno scorso, siamo sempre lì, no? È a un passo.
Il giorno è lo stesso, devi solo cambiare l'anno della
data. Ancora il 30 agosto dell'anno scorso ci dicevano che
era fatta, manca poco,
no?
Quindi finché non lo vediamo non ci crediamo, sì. Caro Carnevali,
poi
c'è
sempre l'accordo già fatto col giocatore, c'è, bisogna solo trattare col Paris Saint-Germain,
che è una società con cui peraltro è facilissimo trattare,
sì,
nel
sì.
Senso che loro ti dicono fa 40 milioni, ce li hai, bene, se no ciao, arrivederci,
esatto.
Questa è la trattativa che fa il Paris Saint-Germain, che assomiglia un po' a quello che fa anche l'Atalanta e altre società, giustamente fanno i propri interessi e se li tutelano caldamente, anche se non credo che 5 milioni di differenza facciano nel bilancio del Paris Saint-Germain
però
sarà una questione di principio, non lo so.
Sempre con la questione che ormai giustamente un po' di ascoltatori si stanno iniziando a lamentare, perché al di là del fatto che il mercato apre poi lunedì e va bene, insieme alla campagna abbonamenti della Juve, finalmente ufficiale.
Ah, ho visto
da
che
lunedì,
l'amore trova il suo posto.
Dal
così.
29 inizia, tra l'altro tardissimo quest'anno, perché l'anno scorso si era chiuso i rinnovi al 16 di giugno, ne abbiamo già parlato anche questo con i nostri ascoltatori. Da lunedì apre poi ufficialmente anche il calciomercato e la Juve di fatto a oggi ha concretizzato soltanto il riscatto di Boga, fondamentalmente.
Sì, hai ragazzi da Fara e faticanti, che
certo.
Li mettiamo perché comunque poi non si sa se un futuro magari diventeranno giocatori importanti e quindi è giusto tenerli lì, e per adesso sono di proprietà della Juve, poi vedrà che cosa farne. E poi primo in arrivo sembra essere Lucumi, perché c'è questa trattativa col Bologna, attivata per Miretti, anche lui con la I senza accento, che dovrebbe andare a Bologna e fare questa entro il 30 giugno e fare questa benedetta plusvalenza che la Juve deve fare appunto per mettersi definitivamente a posto con i parametri UEFA, e poi passato il 30 giugno dal 1 luglio Lucumi può arrivare. Perché questa cosa? Per bilancio, perché al 30 giugno si chiude un bilancio, al 1 luglio se ne apre un altro, e quindi l'obiettivo della Juve è mettere a posto quello che scade il 30 giugno. Poi dal giorno dopo inizia una nuova stagione, diciamo così, del bilancistica, e quindi si può iniziare a fare degli acquisti. Poi deve stare in equilibrio anche quello, però hai tempo, poi hai tutto il tempo per cedere, per mettere a posto le cose.
Sempre nell'ottica che quest'anno anche nel fronte entrate mancano, evidentemente l'abbiamo già detto tante volte, i soldi della qualificazione in Champions, e tra l'altro guarda, cade a fagiolo, quindi leggo già il messaggio di Giacomo Di Susa che ci dice: ciao prof, la vera preoccupazione è il mercato in uscita, mi sembra che i giocatori di cui vogliamo liberarci non li vuole nessuno e finiremo per vendere quelli che hanno mercato, se il mercato in entrata dipende dalle uscite siamo malmessi. Ad esempio l'ectoplasma con Menes dove lo metti? Di Gregorio rifiuta la Turchia, David a 7 milioni di ingaggio, Open Da, speriamo che Carnevali faccia i miracoli. In realtà paradossalmente quello che sembra fare più mercato di tutti di questi che hai citato, Giacomo, è proprio Open Da, che insomma ci sono un paio di squadre, sembra, in Francia soprattutto, interessate al direi riacquisto, nel senso che tornerebbe in Francia, però incredibilmente sembra l'unico su cui quantomeno delle informazioni, delle giacchette tirate sono arrivate.
Bisogna vedere per quale formula,
certo.
Perché potrebbe esserci prestito con diritto, che credo che sia la cosa più facile dopo una stagione come quella che è appena passato Open Da,
sì.
E quelle operazioni lì si concretizzano alla fine del mercato, non all'inizio, perché il prestito con diritto è proprio l'ultima spiaggia per tutte le società. Poi c'è solo più il prestito secco l'ultimo giorno di mercato,
esatto.
Proprio. Quindi questa è l'escalation al contrario delle operazioni. No, leggevo con interesse questa cosa che Gasperini vorrebbe riprovarci con Koopmeiners,
riprovaci Gasper,
e metterebbe sul piatto niente po' di meno che Svilar addirittura come possibile scambio. Io questo scambio onestamente lo farei, non so se i nostri amici sono d'accordo, perché risolveresti due problemi in uno, cioè rilanceresti diciamo la carriera di Koopmeiners facendogli anche un favore secondo me, perché alla Juve evidentemente non ha trovato la quadra per esprimersi al meglio,
anche
mettiamola così.
Tre allenatori,
tutti i posti del campo possibili e immaginabili, continuità e non continuità, e quindi ha avuto tutte le opzioni. Magari ritrovando Gasperini, la Juve il portiere serve.
E Svilar è forte, ragazzi. Svilar è forte. Quello che mi ha un po' preoccupato, perché a me Svilar, quando ho letto il nome, mi sono illuminato, no? Perché è veramente forte. Leggevo però di una valutazione fra i 35 e i 40 milioni.
Sì, però no? Koopmeiners più o meno.
Sì. Diciamo che
magari 30, ecco. Non so come sia la questione dell'acquisto.
Nell'ottica, chiamiamolo così, di uno scambio con Koopmeiners può avere forse un senso. Nell'ottica di pagare 40 milioni Svilar, credo che non si farebbe mai.
Secondo me l'unica possibilità per fare quel tipo di operazioni è fare due operazioni separate per carità, certo, perché sennò poi chi ne è con la Juve si sveglia, lo sappiamo, che sembra dormire, ma poi all'improvviso. Si sveglia quando c'è la Juve e quando ci sono le società di Serie B e Serie C, che evidentemente gli stanno antipatiche.
Sì, probabile.
Perché per quello interviene sempre.
Infierire su quelli che vanno
toglie
già,
punti,
già
penalizzazioni.
Sì, bravo, bravissimo.
Controlla tutto.
Uno che si sta inciampando, no? Che invece che dargli la mano,
dagli la spintarella.
Il colpo per andare giù.
È così, gli fa la vecchietta anche mentre cade. Sì. Diciamo. E questo è Kine. E vabbè, ce lo teniamo lì finché, chissà se cosa, ma la gomma lo cambia. Questa è una curiosità che ho, ma questi sono discorsi che magari facciamo più avanti.
Adesso siamo
sul mercato, perché
siamo
vedo
mercato
che i nostri amici sono belli carichi.
Perché
da questo
tra
punto
l'altro,
di vista.
A proposito di mercato, anche di abbonamenti, di stagione che sta per iniziare, ormai insomma ufficialmente la data non c'è ancora, si continua a parlare di un metà luglio.
Diciamo
circa
tra il 10 e il 15 luglio,
sì,
così, grosso
anche perché,
modo.
Anche perché il 18 c'è l'amichevole col Basilea, quindi
quindi almeno 5 giorni prima
del 18 devono farlo per forza, almeno 3-4 giorni prima del 18 ci deve essere, quindi diciamo che sarà lì tra il 10 e il 13-15, qualcosa del genere. C'è il discorso di una squadra che ancora deve ritrovarsi e che però pian pianino in giro per il mondo, negli Stati Uniti in particolare, si sta ritrovando, perché questa notte c'è stata la partita fra la Turchia e gli Stati Uniti, prima e unica partita inutilmente vinta dalla Turchia, perché se ne tornano a casa tutti. Una bellissima immagine di un abbraccio enorme fra McKennie e Yildiz, quindi a dimostrazione anche di come almeno loro siano uniti anche all'interno dello spogliatoio. E insomma, come qualcuno sottolinea, vista anche la situazione di salute di Yildiz non ottimale già alla fine del campionato ed evidentemente anche in questo mondiale, infatti è stato usato a singhiozzo da Montella, il fatto che torni a casa così in fretta e così presto, tutto sommato non è una cattivissima notizia, in modo tale da farlo riposare, riprendere. Il post della Juve proprio sul suo ritorno a casa era un po' anche in quell'ordine di idee lì, no? Vieni a casa, riposati, riprenditi e ci vediamo la prossima stagione.
Così a praticamente 15 giorni perlomeno di riposo.
Anche tre
insomma.
Settimane in realtà, perché poi avrà solo il 26.
Sì, poi credo che l'obbligo delle tre settimane consecutive scatti dal momento in cui finisce l'attività agonistica, quindi da adesso tra tre settimane l'Ildiz tornerà a disposizione, anche se la squadra magari aver già giocato col Basilea, non importa, tanto il campionato inizia abbastanza tardi quest'anno, quindi avrà poi tutto un mese intero per iniziare il campionato nelle migliori condizioni, ma non essendo né turchi né ai mondiali, tutto sommato alla fine uno si fa due conti, prima tornano tutti e meglio è, oppure l'alternativa è che vadano fino in fondo, che il loro valore esploda e che quindi non so, magari chi gioca in casa, gli Stati Uniti, il Canada, che hanno tanti giocatori della Juve interessanti, mentre Bremer continua a riposarsi, va bene così, stai lì sulla panchina tranquillo, non ti arrabbiare, lascia giocare gli altri, che va bene lo stesso, tanto il tuo valore è fissato. Ecco, diciamo che Bremer è un caso particolare perché lui ha già il prezzo, il cartellino del prezzo sulla schiena di 58 milioni, chi lo vuole deve pagare quello con...
Anche se mi sembra che dovrebbe diventare operativo, diciamo, dalla prossima
per un
settimana,
certo, sono un lasso di tempo,
al forse 10 agosto, qualcosa del genere.
Sì, non per tutto il mercato.
E devo dire che anche lì mi sembra che proprio la fila per portarsi a casa Bremer non è che proprio ci sia. È anche, come dicevi anche tu, per altri giocatori, la stessa stagione di Bremer di quest'anno non era sicuramente all'altezza di quelle precedenti, perché rientra dall'infortunio, si rifà male, sta di nuovo fuori molto, regala il gol al, cos'era, al Verona, quello
Verona,
dell'iniziale 1-0 del Verona, insomma, non proprio la stagione. Diciamo
ha
che
fatto anche dei golletti, diciamo così, importanti.
Diciamo che quella stagione, quel mese, come si dice qua da noi, no? Che fa sì che ai tifosi della Juve non si strapperebbero i capelli se dovesse andare via, però dall'altra parte non c'è nessuno che viene a darti 60 milioni per un giocatore che non sta giocando così bene.
Diciamo che dopo quel tipo di infortuni una stagione intera per rimettersi a posto ci vuole, sì. Lo dicono la storia di tutti quei tipi di giocatori che hanno avuto quegli infortuni, Del Piero compreso, cioè
certo.
Chi si fa il crociato, ragazzi, una stagione in mezzo ce la devi mettere, poi tornano ai loro livelli se non hanno complicazioni, e per fortuna in questa stagione, diciamo, cose serie Bremer non ne ha avute, piccole acciacchi sì, però non mi sembra da quel punto di vista niente di particolare.
Avuto il menisco però, no? Se non ricordo male,
sì,
però
menisco,
prima insomma, parte di Natale, prima di Natale è stato fermo un paio di mesi.
Sì, il menisco è una cosa, diciamo, che si risolve, il problema sì. È che si somma nello stesso
esatto.
Ginocchio, e quindi magari i tempi si allungano ancora per tornare al massimo, e soprattutto devi cambiare comunque il modo di stare in campo, perché non hai più quella stessa reattività, per quanto le operazioni oggi vadano a mettere i giocatori a posto quasi come se fossero nuovi, però non sono nuovi, perché lì manca un pezzo proprio, e quindi è così. Quindi su Bremer io non avrei grandi dubbi. Quello che è interessante secondo me soprattutto il discorso Muharemovic, per colmare quella Muharemovic o uno di piede sinistro, perché Lukumi è di piede destro, sono andato a controllare prima, quindi Lukumi lo mettiamo casomai in alternativa a Gatti o Kalulu, ma non credo che Kalulu non si tocca, Kalulu
no,
è
spero,
titolare,
spero.
È invendibile, quindi va lì oppure a fare centrale, oppure in una difesa a 4 può fare centrodestra, diciamo così. Rimane sempre il solito problema di chi sostituisce Kelly, che non può mai tirare fiato perché è l'unico di piede sinistro, quindi lì Muharemovic potrebbe andare a colmare quella lacuna. Però sono tutte cose che dal 1 luglio in poi, per quello che abbiamo detto prima, cioè adesso la Juve, adesso fino ai prossimi 4 giorni, deve risolvere la questione Miretti, mettere a posto questa benedetta plusvalenza, che si può fare, caro Chine, tranquillo, perché
certo.
Miretti è nato e cresciuto a Torino nella Juventus, quindi qualunque cifra
è, pura, esatto.
È ragionevole per un giocatore di Serie A che ha un tot di presenze in Italia, in Europa, nelle nazionali, giovanili, eccetera,
tra
eccetera.
Tra l'altro anche ha raggiunto il record di presenze da giovane, diciamo, next gen, insomma, giovane primavera, nel senso che è quello che ha fatto più presenze, è arrivato più in fretta a 100 presenze nella Juve, qualcosa
sì,
del genere.
Sì, esatto, quindi ha tutta una serie di caratteristiche per cui anche fosse valutato 15 milioni non è supervalutato, ecco, quindi caro Chine, stai tranquillo, una cifra ragionevole che permetterebbe alla Juve di fare una intera plusvalenza e quindi di mettere a posto. Poi dal 1 luglio si pensa agli acquisti. Intanto leggevo quest'ultima ora di mercato interessante,
sì.
Che il Como, nonostante quello che si è detto fino a stamattina, avrebbe di fronte l'offerta per Nico Paz, perché per il Como c'è l'opzione di acquisto a 60 milioni con recompra ulteriore del Real Madrid a 80,
sì.
Avevo letto così.
Sì, sì, più o meno una cosa. Guarda, ce lo sta scrivendo forse un'ora anche su Twitch.
Ah, ecco, scusa, non l'avevo visto.
No, ma intanto così
anche Pierpaolo da Tenerife.
Ufficializzato, quindi,
okay.
Quindi diciamo cominciano ad arrivare conferme anche di questo.
Appunto. Ma questa cosa vuol dire che vale solo per il Como, un po' come era successo per Morata alla Juve, cioè era un accordo diretto tra
sì,
due società.
Sì.
Cioè non è che vale 60 milioni di Copaz per chiunque, se il Como non l'avesse riscattato, cosa che invece pare che voglia fare,
sì.
Stando quest'ultima ora che vediamo su Sky, altre società non è che avrebbero speso 60 milioni, a quel punto ci sarebbe stata un'asta da parte del Real Madrid, che evidentemente lo valuta almeno 80 perché ci ha messo una recompra da 80
sì.
E quindi da
sì.
Lì si sarebbe partiti per, mentre così tra 2 anni, quando sarà che scade, adesso non so se biennale, annuale, questa cessione su cui c'è poi la recompra, la valuteranno le due società, eccetera. Certo è che il Como i soldi ce li ha, non ci sono dubbi.
È pure andato in Champions.
È andato in Champions. L'unica cosa particolare del Como è che continua a non risolvere la vicenda delle liste, ma sono fatti loro.
E dello stadio, in teoria,
dello stadio.
Lo stadio ufficialmente per la Champions
credo
non
che
è, non
ci
è
sia
omologato.
L'abitudine di indicare Udine così, in generale. Se uno deve giocare la Champions, mette Udine, che tanto l'Udinese difficilmente va in Champions.
Udine o Reggio Emilia, no? Perché
Reggio
insomma,
Emilia.
Anche l'Atalanta aveva giocato prima che rifacessero
sì,
lo stadio a Reggio Emilia.
Non so, la più vicina di tutte sarebbe Bergamo, onestamente. Ce l'hanno dietro casa.
Ah sì, adesso che il Gevis è stato omologato, effettivamente. Da Como più vicino a Bergamo, sia
però,
di Udine che di Reggio Emilia.
Onestamente non conosco la politica dello stadio. Sicuramente lo stadio non lo possono mettere a posto, quindi avranno indicato un altro stadio e vedremo eventualmente quale. Il discorso delle liste è interessante perché
sì.
Poi nel corso dell'estate dovrà mettere a posto un sacco di cose, perché penso che soprattutto dal punto di vista dei giocatori del campionato, i giocatori italiani eccetera, abbia dei problemi con le liste UEFA, ma quello se lo vedranno loro. Intanto a un miliardario talmente ricco che può tirare fuori qualunque cifra per qualunque giocatore.
Ecco. Tra l'altro sempre Pierpaolo dice: speriamo che per quest'anno la Juve riesca solo a chiudere al massimo prestiti con obbligo e non diritto, evidentemente immagino in uscita che sia riferito questo messaggio, per evitare che poi ti ritornino indietro i vari Douglas Lewis, Nico Gonzalez, eccetera eccetera. Anche se anche lì poi bisogna andare a vedere, a capire, a verificare, perché c'è qualcuno che in realtà comincia a girare la voce che l'idea di Spalletti di poter utilizzare effettivamente Douglas Lewis in un centrocampo povero di qualità come lo è quello attualmente della Juve, e che potrebbe privarsi facilmente di Miretti, probabilmente anche di Cobb Mainers, e poi leggevo sempre anche dalle nostre notizie di Bianconera News, c'è comunque anche un Thuram potenzialmente sul mercato se dovesse arrivare un'offerta congrua, e allora lì devi andare anche numericamente banalmente, no? A sostituire, quindi avere un Douglas Lewis che comunque hai già acquistato di fatto, già in squadra, già in rosa, non dover andare a fare ancora lo sforzo economico di cercare un altro giocatore, con in più il discorso che anche Douglas Lewis devi andarlo a piazzare, perché in questo momento non c'è una squadra che l'abbia chiesto, insomma potrebbe essere un'idea.
È anche vero che lui alla fine si è sempre piazzato, diciamo, ma io non so cosa sia nella testa di Douglas Lewis onestamente, perché lui non mi pare entusiasta eventualmente di restare alla Juve, anni non mi ha mai dato quell'idea lì,
ma insomma. Anche quando è tornato in Inghilterra non è che abbia proprio lanciato proprio il dispiacere di essersene andato,
è quello che dico, e quindi quella è una cosa importante da valutare, quindi se il giocatore è convinto e soprattutto se l'allenatore si convince quest'estate che possa essere utile alla causa, è sicuramente uno in più nelle rotazioni. Però se devo dire, non è quello che ti risolve la questione del centrocampo, cioè che sì, ha già caratteristiche diverse completamente, ma che possono dare obiettivamente una sostanza un po' diversa al centrocampo della Juve. Intanto c'è il nostro amico Giuseppe da Bari che precisa invece che Lucumì e Mancino, meglio ancora, due al prezzo di uno, Muharemovic e Mancino, dice a quel punto Kelly o lo mettiamo a fare il terzino sinistra o lo vendiamo in Premier, e questa potrebbe essere un'altra alternativa. Sicuramente mettere sul mercato anche Kelly, che invece ha fatto una bella stagione e in questo momento mercato ce l'ha in Premier soprattutto, ma non solo.
Confermo che con tutte le molle del caso anche Transfer Market lo dà come
invece ho visto due cose diverse di Wikipedia, uno me lo dava di destro e un altro Mancino, e quindi va bene, adesso l'abbiamo messo a posto, è Mancino Lucumì, quindi va bene, ok.
Così abbiamo sistemato anche quello. Invece volevo chiederti una considerazione, Gigi, poi così la chiediamo anche ai nostri amici da casa, la questione palestra, no? Che stavolta non ha riguardato noi, però a me ha ricordato tanto, ve l'ho scritto anche sui miei profili in questi giorni, la situazione Juve Bologna Calafiori, no?
Cioè, certo.
Tutti d'accordo col giocatore, tutti convinti. Tu arriva all'epoca all'Arsenal di turno, ti butta lì quei 20 milioni in più, così giusto per gradire, e salta tutto e va in Inghilterra. Con Palestra la situazione è pressoché identica, solo che bisogna sostituire i nomi con Inter, Atalanta e Chelsea in questo caso, no? Perché poi di fatto funziona così, anche lì tutto fatto, tutto pronto, tutto a posto, arriva il Chelsea, mette 20 milioni sul piatto in più e ovviamente spariglia le carte. Aveva davvero ragione Agnelli, come diceva anche ieri Tutto Sport e non soltanto?
Sì, no, intanto speriamo che nessun inglese guardi Michael Omoni, che guardino da altre parti.
Che se no Tottenham l'anno scorso
è quello che dico, perché poi alla fine si fanno valere. No, il discorso è molto semplice, cioè l'Italia da essere il primo campionato d'Europa 20 anni fa, col campionato del mondo vinto, 2003 l'unica finale tutta italiana di Champions League tra Juve e Milan, insomma. Un momento storico diverso, in quel momento lì era l'Italia a fare queste cose, se puntavi un giocatore veniva qui e non c'era tanta discussione, i Shevchenko del Milan per dirne uno e tanti altri nella Juve che non stiamo ad elencare perché tanto li conosciamo tutti. E nel momento in cui, dopo il famoso sistema con le sette sorelle, Farsopoli scusate, e tutto quello che ne è conseguito, si è creato un sistema in discesa costante, e sia dal punto di vista degli introiti dei diritti televisivi, sia dal punto di vista dell'appeal nei confronti dei grandi investitori, anche perché alla fine chi è che viene a comprare le società in Italia? Non ci sono quei miliardari, a parte questo del Como che è arrivato, che è un po' un'eccezione. Certo. Normalmente ci sono questi grandi fondi di investimento stranieri che non si sa bene a chi siano riconducibili, che hanno solo l'interesse di fare profitto, giustamente, perché il loro mestiere è quello. E quindi magari gli interessa fare uno stadio, gli interessa per poi rivendere la società e guadagnarci sopra. Questo è diventato il calcio italiano. Con questa prospettiva qui, Andrea Agnelli aveva detto: signori, non è solo una questione che riguarda l'Italia in particolare, ma tutti gli altri campionati, facciano attenzione, perché se non facciamo niente la Premier League diventa una Superlega con dei diritti televisivi che sono incredibili, credo che l'ultima in classifica della Premier League prenda più soldi della prima classifica in Italia, delle televisioni.
Forse della prima, no, ma della quinta, sì, mi sembrava di aver letto una cosa del
genere. Una cosa del genere, più tutti appunto i grandi investitori che ci sono lì, più evidentemente una capacità di attrarre soldi giocatori che l'Italia non ha più, e il fatto della Superlega avrebbe messo un po' riequilibrata la situazione, perlomeno tra i club che rientravano nella Superlega, che avrebbero avuto introiti paragonabili l'uno all'altro, e quindi poi il mercato te lo giocava e diventava importante la strategia, la capacità anche di far crescere i giocatori, eccetera eccetera. Adesso, l'ha detto anche Platini l'altro giorno, chi ha più soldi fa la squadra più forte, fine della fiera.
È l'altra curiosità, che poi bisognerà capire se si manterrà per tutta l'estate, è che sembra il primo anno da 3-4 stagioni a questa parte in cui l'Arabia se ne sta un po' per conto, cioè non ci sono al momento le voci di qualche grande giocatore che si sposta nella Saudi Pro League. È il primo anno in cui non c'è.
Magari anche sta vicenda dell'Iran proprio.
Sì, potrebbe non aiutare.
Non aiuta i procuratori ad andare a cercare da quelle parti lì in questo momento, e quindi vanno tutti in Inghilterra.
Esatto. Perché il concetto soldi di base. No,
tanto sono sempre Qatar, Emirati Arabi, esatto, e compagnia bella,
e sono anche più vicini a casa.
Esatto.
Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
Radio Bianconera, l'unica che conta.
Colpo Gobbo.
Ah, eccoci. che buono caffè.
Quello immancabile, inevitabile.
Oh, dunque, stavo leggendo che il Como, visto che abbiamo detto prima questa cosa, potrebbe giocare in effetti a Reggio Emilia.
Almeno io avevo sentito di quello. Poi, effettivamente, c'era la possibilità Bergamo di, come comodità, però c'è anche l'Atalanta in Champions, quindi forse diventa più complicato
fare i calendari.
Quello di Reggio Emilia è libero.
È libero ed è anche uno stadio che va bene.
E appunto l'Atalanta prima di rifare giocavano là. Quindi
vabbè, quella questione lì è secondaria, quella più importante è quella della lista,
anche
ma ripeto.
Perché comunque da Como credo che sia più comodo a Reggio di Udine, perché Udine comunque è un bel pezzo, insomma.
Ha voglia. Poi è anche non facilissimo da raggiungere Udine, come logistica, quindi vabbè, comunque l'abbiamo risolta, vanno a Reggio Emilia, intanto su problemi del Como e dei suoi tifosi, diciamo.
Esatto.
La Juve è un po' nella posizione dell'Italia nel mondiale in questo momento, diciamo, si fa i fatti degli altri in Champions, distacco, tutto facciamo un po' i fatti degli altri.
I guardoni quest'anno.
No, tra l'altro, ecco, su Palestra io volevo dire delle altre cose, però, perché se neanche l'Inter, che è quella che in questi 20 anni di sistema è quella che ci ha guadagnato di più, senza stargli tanto a fare tante cerimonie al di là dei titoli eccetera, rispetto ai 20 anni precedenti, chi ci ha guadagnato di più in questi 20 anni è stato l'Inter in termini di risultati, se neanche l'Inter è in grado di, vuol dire che è un sistema che non funziona fondamentalmente. E una cosa mi permetto di dire: finché sono i tifosi sui social che se la prendono col giocatore, ci sta, perché fa parte del gioco, anche i giocatori lo sanno, insomma, che se viene accostata una squadra, poi vai in un'altra, ti becchi un po' di cose sui social, le metti in conto. Quando questa cosa però avviene a mezzo stampa, non mi piace tanto.
Certo.
Che ci siano degli organi di stampa che vadano a screditare un giocatore perché ha fatto una certa scelta invece che un'altra, quella non si può tanto accettare. E normalmente non succede, cioè succede il contrario quando uno va alla Juve, cioè se uno va alla Juve inizia a essere, mi ricordo che diventa scarso. Ronaldo era vecchio, Higuaín era ciccione,
e Matuidi, ti ricordi,
Tevez era un piantagrane, eccetera eccetera. Poi
Matuidi, io guarda, mi ricordo questa cosa che stai dicendo, io me la ricordo su Matuidi, che la Juve ha provato 2 anni a prenderlo, il primo anno che non c'era riuscita, sembrava avessimo perso Zidane, l'anno che poi l'abbiamo comprato, che era poi un anno dopo, era già vecchio, era alla fine della carriera, era un centrocampista su cui non valeva la pena puntare. Poi Matuidi della Juve, insomma, credo che ce lo ricordiamo tutti anche abbastanza bene. Rispondo solo a Forza Onore, che mi dice: Dario, l'Atalanta in Conference League, sì certo, io forse
per
ho
lo
detto,
stadio di Bergamo forse
forse ho detto Champions per sbaglio, ma noi, il concetto è che lo stadio di Bergamo comunque è occupato in settimana per le coppe, quello era il concetto, che
sì, no, dovevano indicare uno stadio all'inizio dell'anno in cui avevano ragionevole certezza che quelle squadre non fossero nelle coppe.
Esatto,
se fosse stato col Sassuolo in coppa, bisognava vedere un'alternativa, però
e poi poi da vedere se senza l'Atalanta nelle coppe magari non scegliono davvero Bergamo, però il discorso è che Reggio Emilia ha il vantaggio che sicuramente non ha lo stadio occupato né il martedì né il mercoledì né il giovedì, ecco questo.
Sì,
questo
caro Mirko, se stiamo parlando del Como non è che colpo gobbo è diventato colpo Como, ma è proprio perché siamo partiti da Nico Paz sì, che viene riscattato dal Como a 60 milioni perché poi il Real Madrid ci mette la compra a 80 e quindi diciamo un affare anche per il Como, un investimento che fa per i prossimi anni sia tecnicamente sia economicamente, una formula che conviene a tutte e due e che vale, ripetiamo, solo per il Como. Quindi tutto quello che avete letto in questi giorni per cui qualunque altra società tipo l'Inter per esempio doveva comprare Nico Paz, avrebbe dovuto mettere 60 milioni, erano balle perché sarebbero stati almeno 80 come dimostra la recompra che ci ha messo il Real Madrid e quindi per gli altri. Per il Como no, perché ha avuto il merito di valorizzarlo in questi anni e quindi gli viene riconosciuto con un prezzo di favore per altri anni di contratto e quindi questo è quanto. E quindi i tifosi dell'Inter avranno qualcun'altro adesso da denigrare, ma non credo perché sì, qui c'è un accordo tra le due società.
Paz no, Palestra no, Dumfries nel frattempo se n'è andato, insomma, anche se anche lì ho visto che non è ancora arrivata l'ufficialità, però insomma Dumfries dovrebbe essere abbastanza sicuro al Real. E insomma, diciamo che anche in questo momento i tifosi dell'Inter non è che proprio possano sorridere.
No, ma infatti i tifosi dell'Inter non possono sorridere e quelli della Juve non devono piangere perché comunque, ribadisco, la realtà del calcio italiano non è più quella di qualche tempo fa. Quindi quando leggete, lo dicevo già l'altra settimana, di società che vengono accostate a giocatori, uno da 60, l'altro da 50, che fa 110, non ce l'ha nessuno in Italia questo soldi lì. Forse solo il patron del Como, che volendo potrebbe anche staccare degli assegni di quella cifra lì, ma non penso che sia un pazzo furioso del tutto e che quindi
chissà,
di equilibri
magari scopriamo di sì,
facendo una telefonata vediamo un po' se gli avanza anche solo un milioncino, ce lo dividiamo in tre,
sono disponibili a raccogliere
esatto, tu corri dietro la carrozza se cadono le monete,
esatto,
credo che lui se vuole se lo compra.
Sì. Ascoltiamo qualche vocale, ce ne sono un po' nel frattempo.
Buongiorno professore, Bruno Cuneo.
Ciao Bruno.
Tutto bene?
Sì, grazie.
Ma io direi anche in tesi, se qualcuno capisce che insomma al pian di Babi, niente in italiano si può tradurre, siamo col culo per terra in realtà.
Mezzo una strada, diciamo.
Siamo in attesa sempre che si rialzarci, perché io sono sempre in attesa di una carnevalata, spero che arrivi presto. Poi abbiamo visto che la grande squadra di Milano, oltre ad essere spalestrata, adesso anche snigopazzata, perciò ci fa da ridere, anche la grande giornale di Milano, amico di questi qua, fa delle figure da cioccolataio, come si dice anche qua, perciò va bene così. Adesso aspettiamo notizie. Purtroppo abbiamo una federazione che ormai cambia solo nome del proprietario, ma la solo fa sempre uguale. Spero un momento, io l'abbonamento l'ho rinnovato, di rimpettaglio con il professor Ghiringhelli. Ciao.
Come hai fatto a rinnovarlo, Bruno, che ancora non si può? Dal 29 si possono rinnovare.
Ha dichiarato, diciamo, il rinnovo.
Io sto aspettando lunedì per fare anch'io il mio di rinnovo. Ho usato un sacco di proverbi piemontesi.
Tra l'altro, figura di cioccolatai. Io una volta avevo questa curiosità, ma perché si dice figura di cioccolataio? Che alla fine cioccolataio è uno che... qui uno va volentieri dal cioccolataio.
Perché è sempre sporco.
E invece no, guarda cosa ti dico. Vai. Ho scoperto che i cioccolatai di Torino nel 600, credo che fossero, tra i primi d'Europa che producevano la cioccolata calda, erano talmente ricchi che avevano delle carrozze con lo stesso numero di cavalli del re. E allora il re disse: non fate che fare la figura di cioccolataio, mettetemi ancora due cavalli davanti. Hai capito? Da lì è una cosa positiva, un po' come la cosa dei fare portoghesi, no? Che sì, noi diciamo questi qui non pagano il biglietto, sono portoghesi. In realtà erano i romani che fingevano di essere portoghesi per entrare gratis all'ambasciata portoghese a sbaffare in un'occasione di una cerimonia. E quindi noi ribaltiamo il significato delle cose. Però
questa che invece io ero convinto che la figura del cioccolato,
perché te lo immagini col grembiule sporco di cioccolato
in giro sporco e quindi fai la brutta figura,
e invece era in senso, e infatti questa cosa qui era una cosa un po' curiosa, la figura del cioccolatè che si dice da qui a Torino, ma anche a Cuneo, in tutto il Piemonte, insomma. E qua i cioccolatai buoni ne abbiamo sempre avuto, qualcuno sopravvive ancora, diciamo, in questo mercato che porta via tutto, almeno i cioccolatai qualcuno è rimasto a Torino e in Piemonte. Invece i giocatori tendono ad andarsene alla campionata italiana, seguendo il flusso del denaro, e quindi Diciamo che quello che sta facendo il Como con Nico Paz, la Juve l'aveva fatto con Morata, quindi sì, vuol dire da un lato sì, hai dei giocatori di sicuro valore, anche se Nico Paz forse anche un qualcosina in più rispetto a Morata, ma lo vediamo adesso, perché Morata ha fatto gol pesanti anche in Champions e Nico Paz deve ancora giocarla, però ha anche un ruolo diverso, per carità, un numero 10 abbastanza classico, bel sì, giocatore.
Sono tanti 60 milioni, a prescindere che sia Nico Paz o meno.
Sì, ma i giocatori del Real Madrid hanno sempre un prezzo certo, abbastanza alto, perché sono del Real Madrid fondamentalmente, certo, e quindi c'è da un lato questo, dall'altro il fatto che comunque ti certifica il fatto che il campionato italiano è sempre vassallo sì, di qualcun altro, cioè o prendi quello che rimane dagli altri, oppure fai questi accordi qua in modo da portare giocatori importanti nel campionato. E quindi
sì, mi incuriosisce anche, poi evidentemente si sarà trovato bene e sicuramente i soldi avrà
spinto
danno
anche lui magari per questa
cosa. Esatto, come Paz lo stavo
come Paz
come Nico Paz abbia, non so se dire preferito il Como rispetto al Real, a meno che l'idea è che evidentemente gli hanno fatto capire che al Real se fosse rimasto avrebbe scaldato tanto tempo la panchina, mentre a Como sicuramente è una specie di supereroe, come immagino che sia anche iniziata.
Si gioca la Champions però.
Gioca la Champions.
Sì, sì, magari anche a Real la giocava.
No, vabbè,
sì,
Real.
A Real fai panchina.
Sì, infatti, stavo dicendo, la scelta probabilmente è dovuta al fatto che a Como è titolare inamovibile e invece per
con
Real,
Mourinho
no,
probabilmente ha parlato. E ha capito che, e poi sì, ancora due anni sì, di buono sì, ce sì, l'ha sì, per diventare poi titolare nel Real Madrid.
Vedi, ci descrivono che per gli Juventus Club è partito ieri e c'era già stato il vedi anche Bruno,
quindi non era una dichiarazione di intenti ma proprio
l'ha già proprio fatta, infatti no, io devo aspettare lui, non essendo nessun Juventus Club devo aspettare lunedì.
Sì, anche Bruno te lo ribadisce sì. Oh, ancora vocali, dai, sì, dai, vai pure.
Professori, buongiorno. Marco da Imola.
Ciao Marco, buongiorno.
Agnelli non aveva ragione, aveva straragione.
La voglia, per quello che hanno fatto.
E
fuori,
quando sento le dichiarazioni del nuovo presidente della FIGC che dice che le squadre italiane dovrebbero rinunciare ai giocatori per farsi gli stadi, mi sembra veramente assurdo. Siamo nelle mani di incompetenti.
Anche perché lo stadio per chi lo fai se poi non hai i giocatori?
No, poi però voglio dire, tu non puoi mettere sullo stesso piano chi lo stadio l'ha fatto
certo,
e chi non l'ha fatto, perché comunque uno stadio di proprietà tra quelli che ha citato lui, poi c'è anche il Sassuolo, c'è anche sì, l'Udinese, c'è anche l'Atalanta, che però non sono state citate da Malagò. Nel momento in cui tu dici se Agnelli, Berlusconi, Moratti, Sensi e Cragnotti avessero rinunciato a qualche acquisto e avessero investito in un mutuo per fare lo stadio, dici una cosa che è giusta per quattro quinti, ma non va bene perché Andrea Agnelli è Agnelli, sì, cioè il cognome è lo stesso, sì, anche se non è Giovanni o Umberto, è Andrea. Tra l'altro la Juve di Umberto Agnelli era pronta a farselo lo stadio se non ci fosse sì, stata Farsopoli, sì, chiusa parentesi. Comunque ha rinviato di qualche anno e nel 2011 l'ha inaugurato l'8 settembre. E dov'era Malagò l'8 settembre 2011? Non si può sapere, non solo, ma piuttosto fai un discorso più serio. Allora ragazzi, dovete imitare quello che... Tra l'altro la Juve ha finito di pagare mutuo l'anno scorso, sì, quindi non solo l'ha fatto ma ha anche finito chiuso di pagare. E piuttosto il discorso che devi fare è seguite l'esempio della Juve, cari Milan, Inter, Roma e Lazio, perché e Napoli, io ci metterei anche dentro, se non crescete voi il movimento italiano non cresce. Quando è che la Bundesliga è tornata a crescere? Quando tutte le società hanno fatto stadi di un certo tipo. Vabbè, lasciamo perdere l'Inghilterra che adesso è fuori categoria. La Spagna un po' meno, ha puntato anche su altre cose, ma il modello tedesco è abbastanza chiaro, insomma, noi siamo più o meno in quella condizione lì. Se le altre grandi del campionato non lo fanno, perché una c'è il TAR che gli blocca i lavori, l'altro è al Flaminio che non si sa se si può fare perché c'è il vincolo storico, e lo stadio di Roma costerebbe soltanto 1 miliardo, quindi non so onestamente se per adesso è sulla carta, vediamo se ha via libera. Del Maradona neanche si parla come possibilità di rinnovarlo, allora è quello il problema. Caro Malagò, Agnelli toglilo pure dalla lista e indicalo come esempio, solo che tu, presidente della FIGC, capisco che dopo che hai squalificato Agnelli puoi indicarlo come modello, forse ti sentiresti un po' in imbarazzo, ma la Go, chi lo sa? Se in quelle, da quelle parti c'è l'imbarazzo.
Questa è una domanda che viene, giustamente spontanea.
Che figura.
Esatto. Guarda, c'è anche Luca D'Acuno che credo ci abbia mandato anche il vocale prima, poi sai che lui c'è. Ci manda anche il testuale. Ma partivo prima da Pier da Treviso, poi andiamo anche da Luca. Pier che ci dice, immagine della nostra situazione attuale, credo che venga descritta peggio di come sia. Ci sono le possibilità di fare una bella squadra. Sono spettacolari le piroette lessicali della Gazzetta. Prima Palestra era un santo, poi un diavolo per aver scelto l'orrido Chelsea al doppio dei soldi. Stamattina Nico Pazza era entusiasta di andare all'Inter, domani cosa scriveranno? Questo è un pochino quello che stavamo dicendo.
Che stavamo dicendo, no? Sì. Ma tra l'altro sto guardando su Sky che sta passando un...
Sì,
uno speciale campioni 2006. Chissà, infatti, se dimettono la formazione dell'Italia e della Francia a vedere quante ce n'erano della Juve quella volta.
Guarda,
lì.
Prima stavo guardando, c'erano un po' anche di giornalisti. Sì, cioè, ma com'è ringiovanito? Guarda, poi ho visto 2006, dico che è ringiovanito, che è di vent'anni fa.
È di vent'anni fa. Chissà se magari il fatto di averne 9 in finale fosse decisivo per vincere gli scudetti, più che non che Moggi telefonasse a Bergamo e Pairetti.
Adesso sono partite le immagini proprio del mondiale.
Lì ho questo grande dubbio, che ho visto che addirittura Carraro ha questo dubbio. Cioè che la Juve abbia vinto per meriti sportivi, non perché c'era un telefonato.
Pensa
ma,
un po'.
Ma pensa, cacciate indietro questi scudetti, non rompete le scale.
Ora, vorrei fare un esempio.
Tu ti intendi di Ippica.
Esatto. Lì basta mettere il musetto davanti. Ah, guarda, Gigio ci scrive, quest'anno si tifa Ravenna, perché l'altra notizia
Ronaldinho
è andato a Ravenna. Che tra l'altro sentivo l'altro giorno un'intervista, dicevano che non è che scenderà in campo tutte le partite, evidentemente, però
un quarto d'ora di Ronaldinho
in Serie C. È previsto comunque che giochi qualche minuto. Lui dice spero di segnare, insomma,
io credo che se lui entra nell'ultimo quarto d'ora e si tiene in forma in Serie C.
Ma anche se
è
una punizione, gliela fai tirare, te la mette lì dove
stai lì,
come dice la Jalappas, vammela pigliare,
vammela,
e te la mette proprio
perché
lassù.
Tra l'altro il proprietario di Ravenna, ho letto che è un ristoratore molto importante, che anche non so più se negli Stati Uniti, e lì ha conosciuto Ronaldinho, uno dei suoi ristoranti, e quindi è nato lì a tavola accordo. E a Ravenna si mangia bene, quindi Ronaldinho ha detto ma sì, andiamo.
Sentiamo un altro
ancora
vocale,
vai.
Vi sbagliate, il Como non può spendere 60 milioni per Nico Pazza per via del fair play finanziario.
Ma loro non lo sanno forse, perché
l'hanno fatto.
Visto che adesso è entrato in Europa, non fosse in estate in Europa sarebbe diverso. L'unica soluzione è 2 anni di prestito, ma mi sembra che il Real non lo conceda.
Ma la formula penso che sia quella che
però è già fatta, cioè non lo stiamo dando noi come ipotesi, è una cosa che sembra data per fatta, la stiamo leggendo.
Poi
da,
che abbia
da
dei
più
debiti
parti.
Il Como, sì, non so se questo significhi qualcosa per la UEFA, perché non mi pare che sia tra le squadre richiamate, perché ho letto della Roma, dell'Inter,
no, economicamente
della Juve,
no, sullo stadio e sulla lista sì, ma dal punto di vista degli acquisti no.
No, perché un po' nelle condizioni il Como di quella dei... fatte le debite proporzioni, ma neanche troppe, dei super miliardari del Manchester City, del Paris Saint-Germain, per cui hanno un patrimonio tale che poi se anche spendono sanno che in qualunque momento possono rimirare e tanti saluti, cosa che invece per le società come la Juventus, che è nella stessa condizione fondamentalmente, però essendo quotata in borsa è un po' diverso e quindi deve stare in ulteriori paletti, eccetera, 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 cose che abbiamo già detto, ridetto e stradetto, è così.
Stavo guardando Manuel che stava riguardando insieme a me il rigore che ci hanno dato contro l'Australia,
generoso,
su Grosso,
ma...
forse col VAR oggi
ma rispetto,
generoso.
Rispetto a quello di Lautaro Martinez in finale di Coppa Italia che si autoaggancia il polpaccio di... e lì c'era il VAR ed era una finale di Coppa Italia che la Juve avrebbe vinto,
vero,
perché sarebbe finita 2-1 e non 2-2, e poi dopo i supplementari
quello che abbiamo appena visto era nettissimo, allora.
Ma sempre fatte le debite proporzioni, perché poi non c'era il VAR e onestamente a velocità normale poteva sembrare quello dell'Australia.
Magagna.
Diciamo di un rigore conquistato con esperienza dal buon Fabio Grosso.
Esatto.
Poi soprattutto centravanti come Luca Toni, questi qui oggi ce li sogniamo. Gilardino che è entrato dopo, pensa qui oggi.
No, ma infatti, guarda, sai che se tu pensi a quella nazionale lì, avevamo un parco attaccanti, cioè
Totti,
quelli
Del
che
Piero, Toni, Gilardino,
Iaquinta.
Iaquinta, ragazzi. Uno di questi a caso nella nazionale, sì, di oggi sarebbe un fenomeno,
ma anche nella Juve di oggi,
sì, nel campionato italiano di oggi. E se voi andate a vedere la classifica dei marcatori del 2005-2006 e la confrontate con quella di oggi, avete il paragone tra il campionato italiano del 2006 e quello di oggi, con tanti saluti a chi ha gestito il calcio in questi 20 anni, perché la colpa è di tutto il sistema calcio, ma in particolare di chi aveva un po' più potere rispetto agli altri, mettiamola così, ecco.
Ma è del mestiere qua.
Se no, mando un appello ai nostri ascoltatori. Vai. Perché ci stanno mandando dei romanzi e facciamo,
sì, facciamo una sintesi.
Sto guardando anche Angelo da Napoli, un messaggio lunghissimo, Alfredo dal Ponte Sant'Elpidio. Ci sono dei messaggi veramente di righe e righe, diventa complicato leggerli tutti. Adesso li leggiamo e magari poi riassumiamo. Ci arriva invece un altro messaggio più breve. Dice: il fair play UEFA per il Como dovrebbe cominciare dall'anno prossimo, se fosse qualificata sempre in Champions, quindi per ora non ha la lente di ingrandimento sui suoi bilanci. E a proposito dell'anno prossimo, leggevamo anche qua sempre da Sky che la famosa recompra del potenziale recompra del Real Madrid varrebbe solo nell'estate prossima, invece ecco, quella di Morata era valida due anni, se non
ricordo, sì, però
male,
dico, pace è già stato
cresce.
Due anni credo, sì, quindi sarebbe, sì, il terzo, vero, sarebbe questo. Questo è il terzo, glielo, sì, lasciano un anno in più al modica cifra di 60 milioni, sì,
esatto,
che però poi te ne incassi 80, voglio dire.
Però poi la domanda è: il Real se lo ricomprerà? Perché se non se lo ricompra,
diritto di recompra, ma se no il prezzo è fissato e se il Como lo vende, diciamo, ci guadagna lo stesso,
sì, sì,
credo,
sì, certo,
che meno di quello che l'ha comprato, no?
La curiosità sarebbe capire se il Como spera poi che il Real se lo ricompri o se lo vuole poi tenere.
La domanda è: c'è la detrazione fiscale?
Se lo fanno in qualche modo ci guadagnano, non ti preoccupare, che anche per questo qui indonesiano io non so qual è la legge fiscale in Indonesia, quindi già quelle italiane sono complicate. La nostra Terry ci scrive: buongiorno prof, dopo 20 anni qualcuno si sveglia dicendo che la Juventus vinceva per merito suo e non degli alberi. Sì, che è lo stesso Carraro che telefonava, che diceva fai vincere l'Inter e non la Juve nei confronti diretti, non posso mica mandare in Serie B l'Inter con tutto quello che ha speso Moratti, oppure che era contemporaneamente, questa è la cosa più bella della storia di Carraro che forse non tutti sanno, era titolare di Mediocredito, una banca,
sì,
e in quanto presidente di FIGC ha messo d'accordo Mediocredito con la Lazio per un prestito con lo Spalma Debiti, e che ha salvato la Lazio in pratica, quindi ha fatto tutto lui da una parte e dall'altra. Queste cose ha fatto Carraro, quindi se all'epoca è stato zitto è perché gli conveniva che la Juve venisse penalizzata, evidentemente, chi lo sa.
Andiamo da Luca da Cuneo, che poi così lasciamo, poi non lo facciamo l'audio visto che lo leggiamo. Come solito c'è un pezzo di domanda per me,
come
un pezzo
sempre,
di domanda
lui
per te.
Quindi
parto dalla mia. Dice Dario: parto da te, ti chiedo quali giocatori abbiamo la possibilità di vendere, e su Colomoni io non sono così sicuro che venga, proprio perché c'è di mezzo il Paris Saint-Germain. Allora comincio a rispondere io, poi lascio la tua parte a te. La possibilità di vendere, Luca, guarda, in questo momento, da quello che si sta capendo, è che tolti forse, ci metto un forse anche lì, Yıldız, che tanto in questo momento, visto anche il mondiale che ha fatto, non so quanto possa essere appetibile, e forse più Kalulu che Thuram, cioè sono tutti potenzialmente vendibili a fronte dell'adeguata offerta, come si dice in questi casi. Quindi poi su chi ci sia la possibilità è chiaro quello che dicevamo in apertura, no? La Juve vorrebbe vendere i giocatori che nessuno vuole, ma perché non li vuole neanche la Juve, quindi ovviamente diventa complicato. Su Colomani, che sicuro che venga, no, perché l'anno scorso ce l'hanno menata fino al 30 di agosto, arriva e poi non arriva più quello che doveva arrivare, come la canzoncina,
esatto,
di qualche...
arriva
non ricordi, non è più arrivato. E siccome i titoli del giornale di quest'anno, lo dicevamo prima, sono gli stessi identici di quelli dell'anno scorso, è vero che siamo solo al 26 di giugno e ci sono ancora 2 mesi, però
c'è, insomma, un nuovo direttore, cioè, eccetera,
ci sono tante cose,
contenti grafici che non
esatto,
ha già le foto pronte, i titoli,
ma anche l'articolo, basta cambiare la data e poi più o meno
cambia il nome del direttore,
non lo so,
della Juventus.
A me sinceramente piacerebbe che risolva tutti i problemi,
no.
Però sicuramente almeno quando è stato la Juve ci ha fatto vedere che è un giocatore.
Comunque,
che ci può stare.
Sul tema Carraro, se volete, avrei una canzone a proprio...
Vai, ci mancherebbe.
Come si fa per non soffrire.
Non per non soffrire, per salvare la faccia. In questo caso, ma sono passati in 20 anni.
Sì,
come si cambia in 20 anni,
sì,
direi,
sì,
di massima. Dunque, invece, per quanto
per
mi
te.
Riguarda, vai, Luca, va, ovviamente, come va sempre sul fuoricampo.
Certo.
Ma la Goggia ha fatto casino, l'abbiamo detto, con gli stadi e non solo, perché poi lui era quello che aveva detto da presidente del CONI. Con la vicenda plusvalenze la giustizia sportiva ha dimostrato che funziona.
Certo.
Secondo me, invece che il che, doveva mettere come. Allora aveva ragione. Cioè, ha dimostrato come funziona, non che funziona, perché sennò è tutta un'altra cosa. Marotta vuol dare 50 milioni a Nico Paz, non a lui, al Real Madrid, credo. Ma tanto si sa che l'Inter sarà spazzata, usa questo gioco di parole, soprattutto il rompipallone poteva essere. Problemi Inter, quest'anno niente iscrizione in palestra, o meglio ancora a questo punto, cose da Paz, niente palestra.
Esatto. Questo è bellissimo.
Gene Gnocchi segna De Voglio, diritti d'autore. Esatto. Inter, cose da Paz, niente palestra, va bene? Ok, grazie.
Giusto. Mi unisco.
Visto che per tanti anni è stata la Juve beffata, per una volta sono esatto. beffati gli altri. Tanto la Juve sarà beffata con qualcun altro, di sicuro. Quindi va bene.
Assolutamente. Se Ross della Sardegna ci dice solo: ciao amici, con questo caldo la testa nel pallone praticamente non sono connessa, ma vi ascolto. Vi ascolto sempre. Quindi salutiamo Ross dalla Sardegna.
In Sardegna c'è il mare vicino, fa in modo di arrivare. Adesso non so, perché la Sardegna è magari all'interno, per arrivare al mare ci vanno anche 4 ore a volte. Quindi non è
però ecco, poi Alessandro da Winterthur, giustamente cita tra l'altro, bellissima località, a proposito del 2006, dicevano nella nazionale del 2006 di Natale non trovava spazio, quindi per far capire il parco attaccanti che avevamo quell'anno.
Sì, Michele da Gorizia dice che Carraro si è convertito addirittura sul ponte di morte, secondo lui no, dai, non è l'innominato.
No,
è vero che ha 80 rotti, però insomma non mi sembrava un in cattiva salute, ancora andato lì alle elezioni della FIGI, perché sono sempre quelli che girano. È una roba impressionante, come c'è una gerontocrazia, come ho anche scritto sotto Juve oggi, perché sono sempre, cioè, sotto i 70 anni, cioè, Malagò è un'eccezione che ha 67 anni, che comunque per gli altri è l'età pensionabile, diciamo, di massima. Da lì in su, fino a 80 i rotti, Gravina, Abete, Carraro, sempre quelli.
Ma perché vanno in pensione poi non sapendo cosa fare?
gli fanno fare pensione. Ma sì, ma devi essere in un certo circo, in un certo giro, se no mica ti chiamano. Non è che chiamano me o te se andiamo in pensione.
Colpo gobbo.
E rieccoci, ci siamo. Vai, seconda ora. Allora, devo subito una risposta, caro Dario, al nostro ascoltatore, abbiamo sentito un messaggio che a proposito di modi di dire piemontesi, Bugianen, che viene detto criticamente nei confronti dei piemontesi, sono dei Bugianen, cioè non si muovono mai, ma in realtà nasce anche quello positivo, perché c'era un attacco, credo, dei francesi. Adesso non so più se nell'assedio di Torino del 1706 o nella battaglia della Sieta, comunque...
Ce l'abbiamo l'aria sulla quarta corda, mano, così facciamo un momento la qua, battaglia momento
della,
qua.
Forse la battaglia della Sieta con i francesi, e il generale disse Bugianen, cioè non vi muovete da qua, dovete combattere, dovete fronteggiare i francesi, guai a voi se arretrate, questo era il significato di Bugianen. E noi siamo dei Bugianen su Farsopoli, su tutto quello che noi da lì non bugiamo, come si dice.
Invece volevo leggere Angelo da Napoli, che ha fatto il riassunto.
Vai, adesso, bravo Angelo, ha fatto
ha fatto il bignamino, come si diceva una volta, che ormai non esiste più perché fa tutta l'intelligenza artificiale. Allora ci dice: con buona pace degli impazienti, bisogna programmare il futuro con cervello e pazienza per poter riaprire un ciclo vincente tra pochi anni. Basta comprare 50 milioni a 50 milioni di giocatori come Open Dye con Manners, piuttosto mi aspetto che Carnevali spenda 5 milioni per 5 giovani scommesse e con un po' di competenza, almeno uno di quei 5 lo azzecchi, nel mucchio statisticamente, e si rivela un giocatore da 60 a 100 milioni. Bisogna vendere i giocatori di 27-29 anni finché valgono qualcosa, quindi via Bremer, Kopmanis, Locatelli, eppure il 29enne Pogà appena comprato, tra l'altro uno dei migliori dello scorso campionato, ma oggi ci potrebbe portare circa 15 milioni, che sarebbero una buona plusvalenza.
Sì, poi con le plusvalenze non si fanno le squadre, quindi è tutto giusto il tuo discorso, se investi sui giovani hai più probabilità di guadagnarci in futuro, però adesso la Juve deve tornare a vincere. E quindi quando io leggo Dibu Martinez che sì e Colomoni, già iniziamo a creare una spina dorsale della squadra di una certa esperienza, di un certo peso, e che può alzare questa benedetta asticella dalla lotta per il quarto alla lotta per lo scudetto, che non è così lontana, ripeto, perché la Juve quest'anno si è suicidata tante volte, ma nei confronti diretti con quelle che le sono arrivate davanti, a parte il Como che ha vinto due volte 2-0, ha sempre dimostrato di essere alla pari se non superiore, tipo Juve-Napoli 3-0, tipo il 4-3 con l'Inter e la gara di ritorno con tutto quello che abbiamo visto, le nefandezze arbitrali, con la Roma in vantaggio, col Milan pari, quindi La Juve è su quei livelli lì, dopodiché deve migliorare con le medio piccole. Come fai a migliorare con le medio piccole? Mettendo una spina dorsale d'esperienza. Poi ci mettiamo tutti i giovani che volete, tutti gli investimenti che volete per il futuro, e su quello Carnevali è sicuramente bravissimo, ma credo che adesso sia ora di mettere lì dei giocatori per tornare a vincere dei trofei seri.
Ci mandano il post di Fabrizio Romano che ha scritto: here we go, Marotta infuriato, cose e pazze a Como, la palestra a Londra è chiusa.
Siamo sul genere, il mio era un po' più breve perché era diciamo da rompipallone, quindi era più corto, insomma. Invece c'è chi è pessimista, Vincenzo, sulla vicenda con Colomoni, sì, e dice: buon pomeriggio, c'è un po' di verità, col PSG non faremo mai acquisti dopo quello che abbiamo fatto l'anno scorso, non si sa quale sia il valore, dicono 40, ti avvicini e aumentano a 50 perché non hanno intenzione di darcelo, quindi sarà la solita telenovela. L'unica speranza, caro Dario, è che quell'atteggiamento lì del PSG fosse legato a un'antipatia con Comolli.
Sì, esatto.
E quindi magari Carnevali gli sta un po' più simpatico e riesce a trovare l'accordo.
No, anche perché poi sai qual è la cosa che ha fatto davvero rimanere, diciamo, stupiti l'anno scorso? Che poi di fatto il Paris Saint-Germain dice di no alla Juve e poi lo dà al Tottenham con la stessa formula praticamente che aveva
chiesto la Juve. No? Quindi è stata chiaro.
Era proprio palese che c'era qualcosa che non andava nei rapporti.
Poi se non avesse preso Pendassi faceva il campionato lo stesso, sì, con 40 milioni in più nella testa. Diciamo,
sì, anche perché per i minuti esatto, che ha giocato si poteva tranquillamente stare senza, e magari facevi davvero fare panchina qualche volta a un ragazzino della Next Gen,
sì, qualcuno di quelli della Next Gen, che sicuramente qualcuno magari lo inseriscono quest'anno, comunque chi lo sa. Abbiamo ancora messaggi da leggere, lo leggiamo.
Sì, dunque, sì, ce ne sono parecchi.
Su Ildis ce n'è un paio,
sì,
forse.
Allora Luca ci dice, appena arrivato, ma ce n'era un altro prima, anch'io l'avevo visto, diceva: purtroppo Ildiz è sopravvalutato, un giocatore privo di personalità, pompato a regola d'arte dai media, scomparso del tutto dopo il rinnovo del contratto. Siete sicuri possa riprendersi da questo infortunio? In questa Juve è inutile, serve gente navigata, basta con questi giovani. Quindi esattamente il contrario di quello che ci ha detto
l'ascoltatore. Su questo, e chiedo conforto poi anche al nostro ospite, ma
esagerato,
tu metti un centravanti vero nel centro dell'attacco della Juve, vedrai che
Ildiz
fa più gol, perché si deve a meno problemi, perché comunque un attaccante che ti porta via due difensori non è, e lui è più libero di andare a cercarsi il gol.
Fa anche più assist, perché
fa più assist
con uno che segna,
che segna, che mette il pallone in mezzo e sa dove andare quando il pallone va in mezzo, insomma quelle cose che fanno la differenza, vero Ivano Sorrentino, tu che sei stato un centravanti di mestiere? Ciao Ivano.
Ciao Ivano, benvenuto.
Ciao ragazzi, buongiorno a voi.
Allora, il centravanti benedetto della Juventus, che sia Vlahovic, Colomuani, Sorlo, chiunque vi venga in mente, farebbe rendere di più anche Ildiz alla fine, secondo te?
Sì, assolutamente sì. È chiaro che Ildiz anche quest'anno, tutto sommato, non avendo, diciamo, niente davanti, ecco, anche poi per l'infortunio di Vlahovic, non l'ha fatto male. Ecco, il discorso non è... cioè non deve essere centrato su Ildiz, sull'attacco, il discorso deve essere un po' più a 360 gradi. Io credo che l'acquisto di Carnevali quest'anno sia stato l'acquisto più importante.
Quindi hai fiducia che possa cambiare marcia sul mercato, al di là del fatto che è presto, adesso deve fare una cessione, eccetera, eccetera, ma ti aspetti che faccia valere la sua esperienza? Insomma.
Assolutamente sì, anche perché parla chiaro il suo curriculum, quindi è vero che col curriculum diciamo uno dice conta relativamente, però stiamo parlando di una persona che ha lavorato benissimo in tutti questi anni, benissimo al Sassuolo per più di 11 anni, se non erro, mi sembra che dal 2000
sì, forse 12, 14, adesso non so più, comunque 12, sì, una cosa 14, così,
ecco, sì, 12-16 anni, però ha lavorato molto bene portando il Sassuolo all'Europa, ma lavorando benissimo sotto il profilo anche di un bilancio di una società tra virgolette piccola inizialmente, e ci ha fatto diventare abbastanza importante, grande, quindi gran merito va alla gestione sua, anche con le plusvalenze ha fatto delle cose straordinarie, no? Come Locatelli, Raspadori e tanti altri, quindi noi juventini speriamo che tutto quello di buono che ha fatto a Sassuolo continui anche alla Juventus.
Ecco, Ivano, a proposito proprio di carnevali, no? C'è un doppio punto interrogativo in questo momento, che è Carnevali, che è appena arrivato alla Juve, è il primo mercato, diciamo così, guidato da Spalletti, visto che insomma le richieste di gennaio sono cadute un po' nel vuoto. C'è la speranza, almeno io ce l'ho e credo anche molti tifosi, che questo duo, no, Spalletti-Carnevali, possa ricostituire un po' uno zoccolo duro anche dirigenziale da cui ripartire, perché anche lì negli ultimi anni, oltre che in campo, ne sono girate tante di porte e il fatto che i due possano lavorare insieme può essere un buon punto di partenza per la Juventus.
Assolutamente, deve essere un punto di partenza. Ecco, io credo molto nel duo mister e direttore comunque sportivo, comunque generale di una società dove devono lavorare in simbiosi. Allora si possono sicuramente fare cose importanti insieme. Hai detto bene, negli ultimi anni purtroppo ha cambiato tanto la Juve, ha cambiato tanto e quando cambi tanto ognuno porta i suoi uomini. Poi dirti se i suoi uomini sono adatti, oggi non sono stati adatti. Io credo che la Juve deve ripartire anche da un discorso di Juve proprio, cioè mettere dentro delle persone che conoscono bene l'ambiente juventino. Ecco, io questo è una cosa che lo dico da anni, perché non è facile lavorare in società così importanti, dove tanti non conoscono la mentalità, tanti non conoscono la società, che cosa chiede, che cosa si chiede alla Juve. Io faccio l'esempio sempre che quando ho iniziato avevo 5 anni, 6 anni, a me la prima cosa che dissero quando ho messo il piede dentro, cioè lo spogliatoio, mi dissero: qui sei la Juve, qui bisogna vincere. E avevo 5-6 anni.
Sì, 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 sì.
Quindi capite la mentalità.
Un lavaggio nel cervello praticamente.
Cioè, la mentalità è quella che devi vincere. E mi sto rendendo conto che purtroppo gli ultimi anni si sta venendo meno. In una prima squadra, no? Cioè, forse si vede molto di più nel settore giovanile, poi purtroppo è andata male ieri
con l'Under 17, mentre è andata bene con l'Under 16,
poi è andata bene con l'Under 16,
poi comunque sono due finali nazionali,
con l'Under 13 che ha vinto,
sì.
Gli Under 13 che hanno vinto lo scudetto, quindi cioè, si sta cercando di crescere e di portare questa mentalità nel settore giovanile, come giusto che sia, come era stato quando ho iniziato io. Però si vede meno in prima squadra, cioè si è cambiato tanto, quindi cambiando tanto e portando gente sempre da fuori, arriva gente da fuori che giustamente non conosce l'ambiente, non conosce la città, non conosce la mentalità. Cioè, tu sei alla Juve devi vincere.
Nell'Under 13, tra l'altro, c'è il figlio della mia collega, che sono due anni di fila che vince, perché avevano già vinto l'anno scorso come Under 12, quest'anno hanno rivinto, sì, come Under 13.
Bravissimo, sì. No, ecco, la cosa bella è che anche nel settore giovanile, anche nei piccoli, abbiano portato queste categorie a fare i professionisti, e dove comunque è vero che sei piccolo, però sei già da piccolo, inculchi già nella testa di un ragazzino cosa significa il vincere. Cioè, tu mi stai facendo fare una competizione, e penso che la competizione vogliono vincere tutti, no? Cioè,
certo.
Io prendo l'esempio, quando vado a giocare il giovedì con gli amici, io voglio vincere.
Ah, certo.
Chiaro.
Ed è anche solo una partita tra amici. Figuriamoci se c'ho una competizione che possa essere dei piccoli o dei grandi. Comunque, se c'è una competizione che alla fine vinci un titolo, è anche giusto fin da piccoli mettere in testa di questi ragazzi, oltre a chiaramente tutte altre cose calcistiche, la mentalità vincente. Ed ecco che il ragazzo poi crescendo sicuramente se lo porterà sempre, come è capitato a me. Ecco, io poi quando ho cambiato società, giustamente perché sono arrivato poi alla fine che o andavo in prima squadra o dovevo andare fuori perché non
c'era la next gen,
purtroppo
lì avresti fatto il bomber lì.
Sono andato troppo prima, troppo in anticipo. Sì, non ho avuto questa fortuna, e quindi andando in giro, io comunque mi sono portato sempre nelle categorie che ho fatto, dalla Lega Pro alla prima categoria. Io mi sono portato sempre la mentalità vincente, quindi io, per me anche la prima categoria era come se stessi giocando nella Juventus, perché quella deve essere la mentalità, e quella è la mentalità che sto avendo adesso da allenatore, ecco. Quindi
no, tra l'altro volevo farti i complimenti perché avete fatto ogni record con l'Orbassano quest'anno, vincendo
l'anno scorso abbiamo fatto il record nazionale, che era di 17 vittorie consecutive.
Per andare in promozione,
abbiamo perso una partita, abbiamo fatto il capocannoniere mio con 23 gol,
miglior difesa,
19 clean sheet, miglior difesa con 13 gol, abbiamo battuto tutti i record. Sì, è stato fatto qualcosa di incredibile.
Ecco, quindi con l'occhio del mister, no, ti chiedo di valutare questa Juve. Cioè, perché io dico sempre che è vero, è arrivata sesta, però era poi alla fine a 7 punti dal Napoli, che è arrivato secondo, con un sacco di episodi particolari anche questa stagione, infortuni, eccetera. E nei confronti diretti con quelle che le sono arrivate davanti, a parte il Como, ha sempre dimostrato di essere alla pari o superiore. Quindi non è così grande il gap, secondo me, per arrivare dalla lotta quarto posto alla lotta scudetto. I nomi che si fanno adesso, io te ne faccio tre che secondo me sono quelli più indicativi, più gettonati in questo momento, che sono Dibu Martinez in porta, o Svilar, perché potrebbe essere quella l'alternativa, che sia a centrocampo, e Colomoni in attacco. Questi tre, questi tipo di giocatori, diciamo così, sono quelli che poi potrebbero permettere alla Juve, al di là di tutti i discorsi economici che poi si faranno nel corso dell'estate, di alzare l'asticella.
Sì, allora diciamo sinceramente i tre o quattro giocatori che hai detto adesso sono di livello alto, sono comunque giocatori che hanno già fatto vedere cose importanti. Il discorso, come ho detto prima, non è solo i due o tre giocatori, no? Prima parlavamo di Ildiz, o il discorso è globale, il discorso è proprio di squadra, ecco. Io credo che se sei arrivato a sesta è perché la rosa in questo momento
vale quello,
dice che bravissimo, vuol dire che le altre molto ovviamente hanno fatto meglio e hanno meritato di arrivare prima di te. Ha speso tanto la Juve, quest'anno ha speso tanto, però non ha speso bene molto probabilmente, perché se noi guardiamo i soldi spesi per i giocatori, io se devo fare l'esempio della Juve di Lippi, di tantissimi anni fa, non giocava nessuno, molto probabilmente. Forse Ildiz, come qualità io parlo.
Sì,
eh.
Sì. Diciamo nelle rotazioni c'entrava.
Nelle rotazioni, sì, sì. Okay. Quindi io credo che se la Juve voglia tornare a quei livelli, deve tornare a postare questo tipo di giocatori, calciatori, che non erano solo calciatori e bravi con i piedi tecnicamente, ma erano giocatori di temperamento, di comunque
personalità, diciamo.
Personalità, gente forte, gente che ti può portare a vincere qualcosa. Ha cambiato tanto la Juve deve avere un'ossatura importante, uno zoccolo duro importante, e poi mettere vicino giocatori e giovani come è stato fatto con Ildiz e tanti altri giovani. Poi capiamo tutti anche il discorso di bilancio della Juventus, sicuramente non entrare in Champions è stato un bel colpo. Anche sotto quell'aspetto, però io vi faccio un'altra domanda: invece se la Juve entrava in Champions, al di là del bilancio, però doveva costruire una squadra
certo.
Sì, certo. Diciamo che avrebbe avuto
importante.
Forse avrebbe avuto la scusa per non farlo, diciamo, perché per dire, no, vabbè, siamo entrati in Champions lo stesso, allora va bene.
No, e allora ti dico, manca poco, allora ti dico, sì, allora ti dico, bisogna programmare, bisogna fare degli acquisti mirati. Tu prima hai parlato di Vu Martinez, ma perché non andiamo a puntare i nostri portieri italiani erano i più forti del mondo. E perché continuiamo ad andare a prendere gli stranieri?
Tu chi vorresti? Carnesecchi? Vicario? Questi qui? Insomma.
Vicario, Carnesecchi. Cioè, abbiamo delle opzioni importanti anche italiane, no?
Certo.
Okay. Quindi poi, chiaro, se si riescono a prendere giocatori anche stranieri, ma di un livello importante, allora tanto di cappello. Ma se io devo andare a prendere, passami il termine, io parlo sempre per la Juve e per gli obiettivi, chiaramente,
certo,
mezzi giocatori, allora per far giocare i mezzi giocatori io vado a prendere l'italiano, anche che gioca in Serie B, e lo metto nella Juve.
Un po' come hanno fatto con Gatti qualche tempo fa, diciamo.
Bravo, bravissimo. Poi sperando che tra 2, 3, 4 anni, messo nel contesto giusto, insieme a giocatori importanti di livello, e allora crescerà anche il ragazzo italiano che proviene, faccio un esempio, dalla primavera della Juve.
Sì, sì, tra l'altro adesso con la next gen dovrebbe essere ancora più facile in teoria, no? Questo discorso.
Questo discorso, ma quanti anni è che già la Juve fa la next gen, che poi prima era la Juve Under 23? Sì. Sono già diversi anni. Quindi proviamo anche noi a cambiare un po' il sistema, no? Diamo un po' di più di fiducia ai nostri giocatori. Anche perché sono nostri, cioè non dica andarli a prendere fuori e dargli vitto alloggio e dargli quello e dargli quell'altro e dargli...
E farli calare nella realtà nostra, eccetera, eccetera.
Bravissimo, hanno già, comunque sono già pronti sotto questo aspetto, perché essendo già alla Juve, già la mentalità ce l'hanno, quindi hanno già la scuola Juve.
Ivano, però ti chiedo, visto quello che dicevi prima, giustamente, no? Dell'ossatura su cui costruire, no? Perché ci va una base, ovviamente. Però chi c'è in questa Juve che può essere considerato ossatura? Perché io una cosa che sto sottolineando già da almeno un paio d'anni, perché ormai non c'è più nessun altro più vecchio, cioè il giocatore che da più tempo la Juventus è Weston McKennie. Tolto Rugani, che adesso è tornato, forse Rugani c'era anche prima di McKennie, però nell'ultima stagione non c'è stato. È un giocatore che, tra l'altro, fino all'anno scorso, un anno sì e l'altro pure, era con le valigie pronto, un anno addirittura gli avevano svuotato l'armadietto perché se ne doveva andare. Quindi anche l'anzianità di spogliatoio sta venendo un pochino a mancare, no? Quindi quali sono quelli su cui si può davvero fondare le radici per una nuova Juve?
Dici bene, non ce ne sono tantissimi. Allora, guarda, ti dico... Io per esempio punterei tantissimo su Bremer, io è l'unico giocatore che forse non darei via. Ecco,
toglierlo dal mercato, diciamo.
Io, bravissimo, io cioè, sto leggendo delle cose su internet o comunque su altre piattaforme, su altre comunque quotidiani sportivi. Cioè, per me è assurdo dare via uno come Bremer. Okay. Quindi io ripartirei da questi giocatori, io ripartirei dai Bremer, dai Gatti, da McKennie stesso, perché ragazzi, McKennie...
Multiuso così è comodo.
Ma poi ha fatto un cambiamento e una crescita, secondo me, incredibile, che molto ovviamente l'ha aiutato ad andare via, gli ha dato molta più rabbia, forse, no? Di dire, sono andato via, adesso vi faccio vedere, ecco, penso che sia scattato qualcosa del genere, perché
sì, poi ogni anno McKennie è venduto qua là su giù,
è un giocatore che io vorrei sempre avere, al di là del ruolo che possa fare, perché dove lo metti cioè fa bene, sta facendo bene e ha fatto benissimo quest'anno. Credo che sia stato il miglior giocatore e il miglior acquisto della Juve, forse, no?
Hai aggiustato tante cose.
Su questo.
Non hai detto
io
Locatelli. Non hai detto Locatelli.
Te
lo faccio notare perché poi i nostri ascoltatori su questo tema qua so che sono molto caldi, quindi
assolutamente no, Locatelli è un giocatore che anche lì è il punto di riferimento, ecco, è un ragazzo che a me sarebbe piaciuto già dai tempi del Milan, è un giocatore importante, ecco, è un capitano, è un leader. Dentro e fuori dal campo si è sempre preso le responsabilità, no? Nel bene o nel male, quindi sono quei giocatori e io poi continuerei sempre, forse tanti non saranno d'accordo con me, ma io punterei sempre e ancora su Vlahovic.
Ah sì, tu l'anno scorso l'avevi pronosticato, me lo ricordo, capocannoniere, poi guarda che secondo me senza infortunio con 17 gol per fare il capocannoniere quest'anno avrebbe potuto anche farcela. Comunque io
sì,
lo vedo.
Ha avuto un po' di problemi in questi anni, no? Perché sì, anche lui è sicuramente è cambiato tanto, credo che sia anche migliorato sotto anche il discorso comportamentale. Ma al di là di quello è un giocatore che a me è sempre piaciuto, è un giocatore che era giovane, è arrivato abbastanza giovane alla Juve dove era sconosciuto, perché poi preso dalla Fiorentina dove fece benissimo, era semi sconosciuto. Io ti dico, quest'anno se la Juve fosse andava in Champions doveva dire grazie a Vlahovic, perché da quando è rientrato Vlahovic ha segnato solo Vlahovic.
Sì.
Quindi è un giocatore che io punterei ancora una volta, ancora di più perché ha fatto bene con Spalletti. Penso che sia stato il miglior Vlahovic con Spalletti in sei mesi solo, no? Della mano di Spalletti. Quindi io punterei su questa statura, ok? E poi metterei vicino sicuramente dei pezzi importanti che possano sicuramente riportare la Juve, non dico subito perché purtroppo per vincere bisogna costruire, però io credo che nei prossimi 2 o 3 anni la Juve possa ritornare a competere non solo per lo scudetto, ma per le competizioni europee, uno spera chiaramente per la Champions League.
La speriamo.
E comunque anche vincere l'Europa League non sarebbe una cosa brutta.
Infatti.
La butto sempre lì.
E comunque abbiamo più possibilità lì che con la Champions.
Il trofeo europeo manca da troppo tempo. Nel XXI secolo ancora ciccia.
Esatto.
Va bene, grazie Ivano. Siamo
grazie
arrivati
mille
al notiziario. Grazie.
Grazie a voi.
A presto, in bocca al lupo per il tuo futuro allenatore. Ciao.
Grazie.
Ciao.
Grazie.
Mentre fratello al mondiale Stefano, noi abbiamo Ivano, quello della Juve, invece l'altro del Toro lo lasciamo alla Rai che è una cosa secondaria.
Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
Colpo Gobbo.
Eccoci, allora per l'ultima mezz'ora insieme, 15:36 minuti, sono rimasto da solo, mi sono spostato, sono diventato io Gigi Schifo che...
Dico una canzone.
Vai.
E poi si resta soli.
Esatto, ormai oggi siamo canterini anche perché il campionato ovviamente è fermo, parlo al plurale, io sto guardando molte partite dei mondiali, confesso che essendo uno che va a dormire...
Non ho capito una cosa.
Sì.
Ma la Germania...
Sì.
È a rischio uscita?
No, la Germania era già qualificata perché aveva già vinto comunque le prime due. Ieri rischiava di arrivare seconda, in realtà è arrivata comunque prima. La cosa che è cambiata è che l'Ecuador, battendo la Germania, è passata automaticamente come migliore terza, che invece altrimenti, se non vinceva, sarebbero andati a casa perché avevano troppi pochi punti.
Comunque, male la Germania.
Malissimo, anche perché poteva finire anche più di 2-1, cioè è oltretutto il gol che hanno fatto.
Quasi ferri.
Sì, ma
a parte
perché
qualche...
Lì non so se hanno un po' spento il cervello, visto che sapevano di essere già qualificati. Hanno rischiato il primo posto, quello sì, però no, erano comunque già passati, così come erano già passati gli Stati Uniti che hanno perso. Prima abbiamo citato la partita fra la Turchia e gli Stati Uniti, quella non l'ho vista perché era alle 4 del mattino. Io riesco ad arrivare a vedere fino a quella che parte, se inizia fino all'1 la riesco a vedere. Quindi quella diciamo della prima serata e della mezzanotte o una ce la faccio, poi dopo...
Tanto i Deutsch come la giri e la volti, te li trovi sempre.
Te li trovi sempre, delle interviste ultimi... c'era chi è che diceva il calcio è un gioco in cui ci sono 22 giocatori che corrono e poi vince la Germania, c'era sto sì, era un modo di dire di qualche tempo fa che faceva faceva sorridere, però alla fine rendeva piuttosto l'idea. Rispondo ad Antonio da Caserta che saluta anche Luigi, che però ci ha appena salutato lui perché aveva un collegio docenti, noi prof abbiamo queste impellenze ogni tanto. Tra l'altro vi anticipo già che la prossima settimana Gigi sarà da solo perché io sarò impegnato con gli esami di maturità. Voglio essere un po' malizioso. La Roma, fino a quando Carnevale era Sassuolo, aveva ogni anno una porta aperta per sistemare i conti con le plusvalenze e operazioni di mercato con il Sassuolo, evidentemente. Quest'anno che Carnevale è arrivato alla Juve, la Roma è bloccata. Non vorrei che se facessimo un'operazione di mercato con la Roma a mettere a posto i conti, svegliassimo di nuovo signor Chinè e ci condanni per l'ennesima volta. Non lo so, Antonio. A parte il fatto che le operazioni con la Roma sono anche complicate, anche perché abbiamo ovviamente obiettivi più simili a questo punto, anzi, in questo momento addirittura la Roma è davanti a noi, nel senso che si è qualificata per la Champions e noi no. C'è l'interesse per Svilar, da capire se effettivamente, come dicevamo poco fa con Luigi, ci possa essere una specie di scambio sempre nell'ottica delle operazioni svincolate eccetera eccetera, ma diciamo un Koopmeiners che va a Roma perché ritroverebbe Gasperini e a quel punto uno Svilar che può venire a Torino. Eccolo qua, la celebre massima: il calcio è un gioco semplice, 22 uomini ricorrono un pallone e alla fine vince la Germania, l'ha pronunciata l'ex calciatore Gary Lineker, vero? Durante un adesso che l'ho letto mi è venuto in mente, durante un commento forse proprio di un mondiale di qualche edizione fa, diciamo così, edizione quest'anno che sarà molto lunga perché è il primo anno in cui ci sono i 32esimi di finale, per cui per la prima volta si sforerà il mese di durata della rassegna, perché la prima partita è stata l'11 di giugno, la finale mi sembra che sia il 17 di luglio, perché evidentemente avendo aggiunto un turno che sono i 16esimi, anzi i 16esimi, c'è ovviamente tutta una settimana in più, anche perché i 16esimi sono comunque tante, tante partite. Questo inevitabilmente si ripercuoterà su quelle che sono le preparazioni dei giocatori che arriveranno molto avanti, no? Perché addirittura i ritiri delle squadre inizieranno prima della finale del mondiale, perché più o meno i ritiri, sono andato a fare una carrellata, sono più o meno tutti fra l'8 e il 15 di luglio, con la finale, anzi il 15 sono tardi, tra l'8 e il 13 tendenzialmente, quelli che ho visto io, e il 17 vuol dire che qualche giocatore sarà ancora a giocare in mondiale, compresi quelli della finalina terzo o quarto posto e anche praticamente le semifinali, quando invece i compagni saranno già ad allenarsi, detto che, come ricordavamo prima anche con Luigi, i calciatori hanno diritto a 3 settimane di vacanza dalla sospensione dell'attività agonistica, per cui chi arriva in finale del mondiale praticamente ricomincerà ad allenarsi quasi in contemporanea, in concomitanza con la partenza delle nuove stagioni, dei nuovi campionati, quindi saltando le eventuali tournée estive, insomma adesso se penso alla Juventus, alle varie tournée australiana, Perth eccetera eccetera, dove si faranno anche tante amichevoli. Saluto Angela che è arrivata, ci dice come sempre presente, ciao Angela, benvenuta a te, ci scrive su Twitch. Ah, vedi, ci scrivevano anche da casa, Lineker ha detto quella cosa della Germania, Emanuele. Non lo so, sono quei nomi che poi probabilmente anche lì, se lo chiami all'americana o all'inglese, potrebbe avere la doppia pronuncia. Ah, vedi, Max addirittura ci dice la finale è il 19 luglio, io mi ricordavo il 17, è ancora peggio in realtà, avvalora ulteriormente il discorso che stavo facendo, grazie per la precisazione. Però Max, me lo scrive anche un altro ascoltatore che però non si firma. Abbiamo Gianluca Audenino in collegamento, mi fa segno Manu di sì. Ciao Gianluca, ben trovato, mi fa sempre piacere chiacchierare un po' con te.
Grazie mille, buon pomeriggio a tutti.
Senti, stavamo ragionando un pochino prima, ancora anche con Gigi, no? Un po' di questo mercato non mercato fondamentalmente che sta facendo la Juventus, un compito di Carnevali che forse lui stesso non si aspettava così difficile, perché la Juve, insomma, non è una novità, ha questa esigenza del vendere per comprare, ma il problema è che si vogliono vendere quelli che nessuno vuole comprare fondamentalmente. Quindi come si esce da questa impasse, Gianluca? Perché poi alla fine noi da lì dobbiamo ripartire, da questi soldi che devono entrare, potenzialmente addirittura già si parla di un 13 milioni circa entro il 30 giugno, quindi con quei 2 giorni di finestra di mercato di giugno, e poi da lì iniziare a imbastire le trattative in entrata.
È vero, il problema è che ci vuole pazienza perché il mercato è lungo, ma la pazienza è sempre poca nel calcio, uno, a livello di risultati, due, quando devi costruire una squadra nuova, tre, quando devi risolvere dei problemi, perché la Juventus oggettivamente con Carnevali deve risolvere dei problemi, deve risolvere dei problemi di competitività e anche di sostenibilità, perché deve essere una squadra che a livello di monte ingaggi, a livello di mercato si possa autofinanziare, però con una serie, purtroppo, chiamiamole così, zavorre, che in questo momento non ti aiutano a poter fare determinati ragionamenti, perché sono giocatori, penso a Pendà, quanto è costato il livello di cartellino e quanto è difficile piazzarlo, Davide, che non è costato come cartellino ma uno stipendio che è fuori mercato, quindi tutti i giocatori, anche penso a Koopmeiner, quelli che rientrano da Gasluiz, che rientrano dai vari prestiti infruttuosi, quindi è tutta una serie di situazioni non semplici da gestire, proprio perché comunque si parla di valori importanti a livello di bilancio economico, e sorrido un po' perché ogni volta con Gigi scherziamo sempre sul fatto che i tifosi stessi si stanno trasformando in ragionieri,
sì,
no?
Certo.
su quello che ormai valutano più sui bilanci e non su quello che può essere la competitività del campo. Adesso è una battuta, però effettivamente diciamo che in regime di fair play finanziario, in una situazione in cui c'è ogni volta quasi da dover rifondare, quindi da dover ripartire se non da zero quasi, ci sono dei giocatori da sacrificare, ci sono delle situazioni da risolvere, e quindi il lavoro a Carnevali non manca. Io credo che se fosse consapevole, anzi è consapevole, di dover gestire una situazione molto complessa, e quindi io credo che allo stesso tempo dovrà anche lui avere, come dire, la giusta pazienza per cercare di trovare gli incastri ideali e magari sperare che quelli che sono al mondiale magari facciano bene, si trovino una giusta vetrina, magari se Davide fa qualche altro gol magari può aiutare.
Infatti anche lì, no, Davide sta spaccando un po' i tifosi della Juve, perché qualcuno dice vedi che allora segna, conviene tenerlo, gli altri che dicono speriamo che ne faccia ancora un paio così ce lo comprano, no?
Beh, diciamo che lui ha tagliato, come dire, il discorso dicendo io ho un contratto.
Sì.
Sembra una minaccia questo, no, perché rimarrò 5 anni. Quindi
però poi Gianluca, c'è il paradosso di quello che dicevi tu, no? Perché adesso stavo anche leggendo un po' le notizie che girano anche qua sotto sulla nostra stringa di Bianconera News. Cioè c'è questa Superlega mascherata fondamentalmente, che è la Premier, per cui adesso Anderson viene comprato dal Manchester City per 135 milioni di euro, che è una roba che non sta né in cielo né in terra. C'è il Palestra, che è un po' il calafiore di un paio d'anni fa, tutto fatto, poi arriva la Premier, te lo porta via, per cui tu ti ritrovi con David che diciamo nel resto d'Europa ha una sorta di contratto fuori mercato, uno stipendio fuori mercato, poi però se tu vuoi andare a prendere qualcuno da là sono fuori mercato al contrario, perché tu gli proponi metà di quello che prendono dall'altra parte. È difficilissimo entrare in una dinamica di questo genere.
Sì, è vero che ormai, come hai detto tu, la Premier è un mondo a parte a livello proprio di movimento economico, di potenzialità, di attrattive. Poi si può discutere se uno giovane italiano fa bene ad andare o non andare in Inghilterra, certo. Questo è un altro discorso. Però effettivamente non dico che è una competenza sleale, perché comunque i club inglesi questo sono costruiti come sistema e funziona, quindi come dire hanno avuto ragione loro, sono in questo momento loro i dominus del sistema, quindi hanno diciamo queste specie di diritti, no, di prelazioni, sì, potendolo esercitare veramente a son di milioni di euro in un campionato che, a differenza dell'Arabia, dove anche lì girano tanti soldi, però ovviamente attrattivo, perché giocare in Premier è un'esperienza sicuramente molto più formativa che di qualunque altro campionato, con visibilità e potenzialità sicuramente più grandi, e infatti non è facile. Però sì, e quindi allo stesso tempo, come dicevamo prima, devi essere attento a saperti muovere nel momento giusto per prendere un giocatore, oppure magari l'Inghilterra è fatta anche di situazioni, di giocatori che magari possono essere tra virgolette esuberi per queste squadre, per te possono essere prime risorse, però è un discorso un po' pericoloso, soprattutto se vuoi costruire un progetto che sia potenzialmente vincente e funzionante, quindi bisogna essere un po' attenti a tutto. Sì, l'ideale sarebbe vendere bene in Inghilterra e comprare a poco in giro il resto d'Europa, un po' come sta facendo l'Atalanta, che continua, sì, a confermarsi un modello incredibile a livello gestionale, anche di risultati tutto sommato. Addirittura quest'anno Palestra non è neanche giocato un minuto nell'Atalanta. Dovrebbero, spero che l'Atalanta faccia un regalo al Cagliari, perché gli ha fatto effettivamente la possibilità di mettere in mostro un giocatore che loro non hanno neanche fatto giocare.
Cioè, tra l'altro sì, poi anche lì, sempre nell'ottica della Premier, l'anno scorso a gennaio mi sembra è arrivata proprio dalla Premier un'offerta per Lucca, che era il terzo attaccante del Napoli. Sono arrivati tipo 20 milioni per Lucca, era qualcosa di assolutamente inatteso e forse davvero un po' inconcepibile per quelli che sono i nostri parametri. Ma senti, visto che hai citato l'Arabia, no? Una delle cose che stavamo proprio anche segnalando prima è che è il primo anno in cui per il momento non si sente ancora il richiamo dell'Arabia nei confronti dei vari big che giocano in Europa, no? Anzi, comincia forse qualcuno anche a poter pensare di tornare indietro, e uno di questi sembra essere che sì, che io ho sempre un po' criticato perché ho detto ma sì, è andato 3 anni in Arabia, figurati come giocherà. L'ho visto al mondiale e scherzando dicevo beh, se questo è il che sì che ha giocato in Arabia, tutto sommato a parametro zero non mi dispiacerebbe. Non so cosa ne pensi di che sì e sugli eventuali ritorni dalla Saudi Pro League.
Guarda, allora, intanto sui ritorni, come sempre, poi chi va rimane magari scottato più dal sole, direi che forse dalle condizioni di vita, e quindi magari rimpiange l'Europa, poi magari guarda il conto in banca e dice vabbè, posso ancora stare un anno qua tranquillo. Certo. E sul fatto che compreranno, per me compreranno, ma a questo punto viene da pensare, aspetteranno la fine del mondiale o vedranno che magari, chi magari si muoverà. Quindi secondo me in questo momento c'è anche un effetto, diciamo, di sospensione, no? Per quanto ci siano operazioni, però comunque con un mondiale in corso magari determinati obiettivi si possono anche spostare, si può aspettare un attimo. E su che sì, invece, secondo me la Juventus farebbe bene a prenderlo di corsa, perché se questo è il che sì, come giustamente dicevi tu, che si è visto, che si sta vedendo al mondiale, è un centrocampista che fa ancora la differenza, per quanto l'età, per quanto l'usura, per quanto, come dire, magari la disabitudine a giocare a certi livelli, perché per quanto ce la giriamo, l'Arabia Saudita è un campionato sicuramente ricco, sicuramente importante, ma non è paragonabile, come dire, a un campionato europeo a livello proprio di intensità, di capacità, di qualità. E quindi magari ci sta che da quel punto di vista che si possa essere veramente nella logica dei parametri zero, su cui io credo la Juventus farà molti ragionamenti proprio per quel discorso economico che abbiamo fatto prima, e allora sì, che sì, è uno di quelli che a parametro zero è da prendere in fretta, perché le qualità mi sembrano rimaste intatte, facendo la tara appunto sull'età, sull'usura.
Certo.
Però è sicuramente un signor centrocampista.
Nell'ottica che ovviamente non potresti fargli fare le 50 partite previste banalmente, no, anche solo dal superamento della fase, chiamiamola fase del gironcione, come lo chiamo io, dell'Europa League, facendo 8 più 2, 10 partite dei playoff o di ottavi. Io mi auguro che essendo l'Europa League siano ottavi e non playoff, però diciamo che 10 partite ne devi comunque mettere in conto, eccetera eccetera. Senti, invece prendo un messaggio che è arrivato in questo momento, Carmelo da Agrigento, che però sottolinea una cosa che anch'io ho notato, no? Sono 3-4 anni che si dice facciamo tornare la Juve più italiana, e poi alla fine i nomi in uscita più forti sono proprio quelli degli italiani. Lui adesso cita Di Gregorio, Miretti, Gatti, Cambiaso, Perin, e quelli in entrata sono praticamente tutti stranieri. Quindi sembra un po' che si vada in controtendenza tra quello che si dice e quello che poi effettivamente si fa.
È vero, ha perfettamente ragione, sembra un paradosso, è vero che però Carnevali è della scuola Marotta,
sì.
La scuola Marotta dice che ogni squadra italiana, cioè le squadre italiane devono avere un nucleo di giocatori italiani su cui basarsi, e infatti l'avete visto anche nell'Inter, che era una squadra totalmente sì. internazionale, sì. Dal suo arrivo si è costituito un blocco italiano, penso a Barella, penso a Di Marco, Bastoni, eccetera, e quindi questo secondo me va proprio nella direzione di quello che comunque serve, a maggior ragione in un calcio sempre così più internazionale, sempre più, come dire, aperto a giocatori che arrivano da ogni parte del mondo. Però un nucleo forte di italiani che sono lì da tempo ci vuole, ed effettivamente io mi rendo conto che Locatelli, Miretti, Gatti, Perin, Di Gregorio sarebbero una potenziale base di partenza su questo ragionamento. Però forse mi viene da pensare che evidentemente tra i problemi della Juve c'erano anche questi giocatori. Quindi nell'idea di un repulisti o comunque di un'area nuova potrebbero rientrare anche loro. Vedremo, certo, tutti non andranno tutti via, ovviamente, però forse secondo me prevale più il senso proprio di provare a rifondare con giocatori nuovi, con idee nuove. E credo che anche Spalletti userà molto, come dire, l'estate per cercare di capire chi rientra e chi non rientra, quindi, come dire, dargli il tempo di valutare anche quei giocatori che magari lui non ha allenato, magari gli possono tornare utili, magari no, magari uno su cui pensa di poter far forza, invece scopre che la testa altrove, allora si prenderanno altre decisioni sul mercato. Quindi, secondo me, in tutto questo momento storico dove c'è una necessità di, appunto, rifondare, capire, sostenere, trovare i giusti equilibri finanziari, ci sono anche le valutazioni di campo che a questo punto vengono fatte a 360 gradi. Cioè, detto brutalmente, secondo me c'è un solo giocatore che è intoccabile, che è incedibile, che è Yildiz, e tutti gli altri comunque devono dimostrare qualcosa. Ed è giusto così, perché la Juventus arriva da una stagione molto negativa, molto deludente, e quindi serve anche proprio un profondo esame di coscienza, ma anche proprio una valutazione sul campo su chi può tornare utile oppure no.
Senti, riassumo un po' di messaggi perché i nostri amici da casa ovviamente sono molto curiosi di quello che è il nuovo mercato della Juventus, che ancora non è fondamentalmente partito, un po' perché non si può ancora, perché non è ancora aperto, ma un po' perché effettivamente anche i nomi che girano sono come sempre tanti. Poi qualcuno che sembra caldissimo improvvisamente sparisce, tipo Sorloth, per esempio, che sono tipo 3 giorni che non se ne parla, non se ne parla più. Allora, prendendo un po' di messaggi sia da Twitch che dalla nostra messaggistica, ti chiedo dei tanti nomi di fatto che sono usciti in questi 15 giorni, 20 giorni di giugno, chi è secondo te davvero possibile per la Juventus e chi servirebbe di più anche di questi nomi?
Allora, quello più vicino, secondo me, su cui la Juventus ha già un accordo con il giocatore, sta trattando col club e vorrebbe riportarlo a Torino, quindi un giocatore che a Torino si è già visto, è Colomoni.
Certo.
Ecco, io credo che questo sia veramente un giocatore su cui la Juventus sta lavorando intensamente. Poi come andrà a finire, sinceramente, non lo so, perché l'anno scorso sembrava tutto fatto e poi all'ultimo è
Esatto,
saltato, quindi
esatto.
secondo me non
Ma
bisogna
infatti,
magari.
guarda, prima scherzavamo con Gigi che gli articoli che leggiamo oggi sembrano il copia e incolla di quelli dell'anno scorso, solo con le date cambiate, no? Perché è vicino, accordo col giocatore, arriva, arriva, arriva
E poi
e
non è
poi
arrivato.
ciccia.
Esatto, bravissimo. Quindi bisogna, a maggior ragione, vista l'esperienza, visto che i personaggi sono praticamente gli stessi, no? Paris Saint-Germain, Juventus e Colomboni, quindi bisogna usare il massimo della prudenza. E poi certo, su chi può arrivare, in verità ti direi, dovrebbero arrivare almeno 6-7 giocatori, tra porta, difesa,
Certo.
fascia, attacco, centrocampo. Però torniamo al punto 1. Qual è la tua disponibilità economica? Che raggio di azione hai? E quindi a gioco forza tutto ovviamente verrà un attimino, non dico ridimensionato, ma sicuramente diluito, proprio per capire chi serve, chi non serve, chi può arrivare, chi si può sbloccare. Quindi è una fase, mi rendo conto, un po' anche complicata anche per noi giornalisti, no? Andare a
Certo.
raccontare, provare a decifrare, capire dove tira il vento, perché alla fine è quello che giustamente anche i lettori, i tifosi vogliono sapere. Però non è semplice, proprio perché in questo momento, secondo me, c'è tanta carne al fuoco, ma ci sono più problemi da risolvere che magari non fanno notizia, ma che invece vanno risolti proprio per poter sbloccare tutta una serie di azioni, operazioni che poi sono funzionali a nel costruire quello che deve essere un nucleo forte, un nucleo di una squadra che possa veramente ripartire, non dico da zero, ma quasi.
Senti, ma vabbè, poi c'è Antonello da Padova che dice: gli italiani che ha la Juve sono scarsi, no? È inutile tenerli, la taglia. Sì, lì poi c'è anche un problema a ritroso, no? Se vogliamo, Gianluca, cioè, che è una cosa che io dicevo anche un po' nelle stagioni passate in cui si parlava di rifare una Juve italiana, e che oggettivamente della nazionale, io tutti questi gran giocatori italiani della nazionale che porterei alla Juve, non è che ce ne siano proprio tantissimi, no? Cioè, è proprio, e tant'è che sono tre edizioni di fila che al mondiale non ci andiamo. Qualcosa vorrà dire.
Qualcosa no, vuol dire tanto, infatti se tu pensi in questi anni, intanto guarda il numero di italiani che giocano in Serie A, arriviamo al 30% scarso, certo. Quindi già è un bacino molto molto ridotto. Poi ci sono anche, poi ci sono sicuramente giocatori forti, penso Donnarumma, penso Tonali, ma sì, ormai quelli sono giocatori
ma quelli, cioè io se devo pensare a qualcuno, esatto, penso a quelli, penso forse a Di Marco, che oggettivamente, esatto, è fortissimo.
Sì, esatto, però vedi uno come Tonali, tu dici ok, provo a riportarlo in Italia perché mettiamo caso che si è stufato di stare, sì, a Newcastle, che è vero, allora io Juve provo ad imbastire una trattativa e mi chiedono 70 milioni di euro.
Certo.
70, tu spenderesti 70 milioni di euro per un centrocampista?
No,
tant'è che qualità,
addirittura, se ho letto bene, dovrebbe andare al Tottenham, che si è salvato al pelo, quindi non farebbe neanche le coppe l'anno prossimo, che insomma fa, esatto. Io già mi ponevo il problema, ma se non fai la Champions come fai a prendere Tonali?
No,
in realtà...
beh, ma lì probabilmente c'è il richiamo di De Zerbi,
sì, sì,
c'è,
sì,
c'è qualcos'altro sotto, ma quello è un altro discorso. Quindi quei pochi giocatori italiani di valore, quindi sono quasi inarrivabili. Dovresti avere la forza di provare magari a investire sui giovani italiani, tipo Palestra, prima che diventasse Palestra, certo, e farli diventare, come dire, dei giocatori di qualità, sì, ma la Juventus ha questo tempo? Cioè, ha il tempo di poter formare, come dire, di poter aspettare magari 2-3 anni che il suo gruppo di giovani giocatori possa costituirsi, costruirsi, rafforzarsi per poi provare a vincere lo scudetto? E io credo sia un tempo, come dire, che è un tempo minimo ragionevole se tu parti su dei giovani, ma 2-3 anni nella Juve sono un'eternità, quindi diventa complicato.
Sì, che si aggiungono ai 6 in cui già non stiamo vincendo e esatto, diventano un po' troppi. Ultima cosa, Gianluca, poi ti devo salutare. Quanto è realistico, secondo te, la possibile, diciamo, reintegrazione in rosa, la valutazione da parte di Spalletti di Douglas Luiz, che torna comunque alla Juve e che al momento non sembra avere di nuovo delle particolari richieste? Si vocifera, no, un po' del fatto che Spalletti potrebbe volerlo almeno valutare e reintegrare per un ruolo che a oggi comunque continua a rimanere scoperto.
Guarda, secondo me è giusto che lui, Juventus, è giusto che Spalletti valuti Douglas Luiz, perché lui è uno di quei giocatori che Spalletti non ha mai visto.
Esatto.
E quindi perlomeno capire se fa parte, se ha delle qualità che possono rientrare nelle idee di calcio di Spalletti. A meno che non arrivi qualcuno che ti offre dei soldi per prenderselo, ma non mi sembra sia questo il caso, allora ci sta. Cioè, non, in questo momento secondo me la Juventus non può permettersi di avere dei giocatori fuori rosa, peraltro con quell'ingaggio, a meno valutarli, poi magari dopo 2 settimane dirà guardate, no, non mi serve, cerchiamo altro, vendetelo, regalatelo, fate quello che volete. Quindi credo che all'inizio ci sarà abbastanza, come dire, una valutazione complessiva, poi magari verrò smentito dei fatti e a inizio ritiro ci saranno 5 giocatori fuori rosa
che si allenano a parte, che sono quelli antipatici messi nell'angolo.
Però forse questa volta McKennie si allena,
è vero. Non gli chiudono l'armadietto con le valigie davanti,
a meno che non siano una forma, come dire, di tradizione di rito,
allora, sì, che la prendono sul rito, porta decisamente bene. Gianluca, grazie mille, mi ha fatto molto piacere come sempre.
Grazie a voi, saluti.
Gianluca Danino alla stampa. Allora, noi siamo in chiusura, ringrazio anche, non li leggo per, insomma, li leggo io, non li rivalto, i tanti complimenti che mi state facendo mi fa molto piacere, quindi vi ringrazio. E vi do l'appuntamento con me a domani dall'1 alle 3 con l'oggetto buonanotte, con tutta la Juve che vuoi, scusatemi, tutta la Juve che l'oggetto del desiderio, no! Il programma che facevamo con Jacopo Desiderio, anche proprio su Bianconera TV, tra l'altro. No, tutta la Juve che voi dalle 13 alle 15 come tutti i sabati con l'urlo di gioia di Manuel e Div, ma domani c'è Manuel, quindi ci sarà lui a mandare il no in diretta. Non ci sarò, come dicevo prima, la prossima settimana perché passano i miei ragazzi della maturità, quindi non ci sono venerdì con Gigi, non ci sarò neanche sabato perché sarò ancora di maturità, per cui ci sentiamo domani, poi ci ritroviamo
saranno
la settimana
successiva.
Saranno tutti bocciati, tutti, no, in realtà se la stanno con gli iscritti, se la sono cavicchiata, a meno che proprio non vengano a fare dei disastri. Dovrebbe, insomma, non lo dico che poi mi dicono che glielo buffando
perché loro sono il futuro.
esatto. Grazie mille, Manuel. Ci vediamo domani, tra l'altro, e anche con voi a casa. Ci vediamo domani. Buon pomeriggio a tutti.
Colpo Gobbo. Fatti approfondimenti di giornata. Notizie a tinte bianconere. Colpo Gobbo. Per chi non vuol sentire ragione. A cura della redazione di Radio Bianconera.